La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati. Incomincia l'ultima puntata settimanale di Punto Biancorosso, questa striscia quotidiana che vi aggiorna costantemente sulle sorti della nostra beneamata Ancona. Due però le realtà che amano gli anconetani: uno il biancorosso dell'Ancona, che ci riempie la bocca, ci riempie il cuore, ci fa dannare spesso e volentieri, ultimamente anche più spesso del solito. Ma c'è un'altra realtà che ha origine anche in questo caso parecchio indietro nel tempo, a cui tutti gli anconetani sono appassionati, sono, come possiamo dire, agganciati in maniera indelebile. Stiamo parlando della Croce Gialla di Ancona e abbiamo subito in apertura il presidente della Croce Gialla di Ancona, Alberto Caporalini, a cui diamo il benvenuto sulle nostre frequenze.
Grazie e buonasera a tutti.
Allora, dicevo che è una realtà che è indissolubile nel cuore degli anconetani, no? Questa Croce Gialla.
Sì, devo dire che ormai da 117 anni siamo un po' nel sangue di Ancona, quindi credo e spero che la cosa continui nel tempo e si fortifichi sempre di più.
Tante le iniziative pro Croce Gialla, noi l'abbiamo contattata perché ce n'è una che è molto importante, che si terrà proprio domani sera al Teatro delle Muse.
Sì, domani sera al Teatro delle Muse ci sarà uno spettacolo un po' a tutto tondo, perché non è solo un tributo, è Freddie Mercury, il messaggio degli dèi, è il titolo, ma sono coinvolte 200 persone, c'è la Caverna Musicale di Ancona, il King Aids, il Laboratorio Teatrale, Circolo Danza Aerea, Danza Attitude ASD, scusate se poi sbaglio qualche nome, ma Danza Ancona, Dance Studio, Palestra KO, ASD, il Movimento Orciano. Cioè è un insieme di persone che, senza prendere una lira, si sono messe a nostra disposizione per farci fare questo spettacolo, per poter, diciamo, con i proventi comprare qualcosa, comprare qualche attrezzatura, perché il nostro volontariato costa tantissimo e ogni volta che ho la possibilità di parlare in pubblico dico sempre che il nostro volontariato, un'ambulanza per fare 118 costa 85-90 mila euro e quindi va ricomprata ogni 5 anni, quindi noi abbiamo continuamente bisogno di soldi.
Continuamente bisogno di soldi, sì. E soldi destinati agli anconetani, comunque è un circolo virtuoso questo.
Esattamente, perché già il 4 maggio chi ha potuto, purtroppo la pioggia ci ha un po' penalizzato, chi è stato presente il 4 maggio alla tomba della San Ciriaco ha visto che con i soldi del 5 per 1000 abbiamo comprato un'ambulanza nuova, adesso ne dovrà arrivare un'altra, grazie agli anconetani che possono toccare con mano quello che donano, perché abbiamo la fortuna di essere concretamente all'interno del sistema in cui, come dicevi, il cittadino vede quello che facciamo con i suoi soldi, insomma.
E allora, siccome che questa, intanto invitiamo chi non l'avesse fatto ad acquistare i biglietti che sono disponibili, ma poi saranno sicuramente disponibili anche domani sera al Teatro delle Muse per questo concerto. Finalità, l'avete capita, è una finalità totalmente benefica nei confronti dei militi della Croce Gialla di Ancona, quindi è una cosa importante per tutti coloro che risiedono ad Ancona, ma non solo, perché poi dopo le iniziative sono diverse, no? Spesso e volentieri si corre in aiuto e si cerca la collaborazione, in questo caso la Croce Gialla c'è.
Se noi interveniamo anche in situazioni di protezione civile, siamo intervenuti nelle zone terremotate, quindi non è che il nostro aiuto a volte va anche fuori da quello che è la città, quindi se qualcuno vuol venire anche da fuori Ancona, ben accetto, e poi comunque al di là della solidarietà c'è anche uno spettacolo che veramente merita di essere visto.
Quindi bello, bello, bello. Una battuta però gliela chiedo, Caporalini, come vede questa Ancona?
Purtroppo è un momento un po' brutto per questa squadra, che purtroppo anche lei è nel cuore degli anconetani, però diciamo speriamo che, come si dice in certe situazioni, ci sia la luce in fondo al tunnel per poter riavere la giusta dimensione che merita questa città dal punto di vista calcistico, che adesso è un momentino un po' troppo offuscata.
Eh sì. Grazie allora, Presidente, e in bocca al lupo per la serata di domani.
Crepi lupo.
Grazie ancora. Ringraziamo il presidente della Croce Gialla di Ancona, Alberto Caporalini. Con lui abbiamo presentato in apertura di puntata la serata dedicata a Freddie Mercury. Si terrà appunto questo Freddie Mercury, messaggero degli dei. Sono tanti le persone, circa 200, quelle che partecipano in vario modo alla riscoperta di questa figura importante del rock mondiale, che ci ha tenuto compagnia, soprattutto quelli che hanno una certa età. Teatro delle Muse, domani sera alle ore 21, questo spettacolo. Acquistate i biglietti perché è importante partecipare sia per dare un apporto agli artisti che gratuitamente saliranno sul palco delle Muse, ma soprattutto per dare un contributo alla Croce Gialla di Ancona. Chiudiamo questa parentesi, entriamo nel vivo del nostro puntata. Benvenuto a Ferdinando Vicini. Eccolo qua, benvenuto anche a Cristian Camilletti.
Buonasera a te Stefano, buonasera al nostro Ferdinando e tanti auguri a Ferdinando che oggi fa gli anni,
Lui. Grazie. Buonasera ai nostri ascoltatori, buonasera allo studio. Anche stasera, come venerdì scorso, temi di attualità, personaggi importanti che verranno al nostro microfono.
Noi non l'abbiamo detto ancora, quindi poi è compito tuo perché...
Lasciamo un attimo in sospeso, uno per uno. Io dico... che ecco, è un'altra puntata da sentire fino alla fine con personaggi che abbiamo scelto e che avremo qui per far luce per fare un bilancio di quello che è sia la parte sportiva della stagione che purtroppo è finita con la recessione dell'Ancona, cercare di capire qualcosa in più da dentro con personaggi che sono dentro all'Ancona e anche per capire meglio qualcosa su un argomento che è venuto banco nei giorni scorsi che riguarda i conti, i numeri e anche i numeri della società e anche i rapporti che si sono determinati nel susseguirsi delle cessioni, no? Perché sappiamo che la prima cessione è stata l'anno scorso quando Marinelli ha ceduto a
Sosteniamo
e parliamo del 2000
15 giusto.
Poi giugno-luglio 2016 con lo sciagurato
un anno di gestione Sosteniamo l'Ancona, quarto posto in
ed è stata una gestione, come dire, tutta di Sosteniamo l'Ancona. Poi a fine giugno, inizio luglio il subentro da parte dello sciagurato Egidio, dico io, come diceva Manzoni, e poi ad ottobre l'ulteriore passaggio di proprietà, tra virgolette, fantasma, perché pare che poi il capitale sociale non sia stato versato, quindi non sappiamo neanche. Io dico sempre che ci vorrebbe qualcuno che è facoltato a farlo. Chiedere agli organi preposti di far luce su quello che è successo nelle carte e anche negli aspetti notarili intorno al passaggio delle quote, perché le azioni di una società passano di mano quando vengono rispettati gli impegni economici. Se gli impegni economici rimangono su carta e non viene versato il corrispettivo, chiaramente l'acquisizione della titolarità delle azioni resta in sospeso. Io vorrei che fosse fatto luce su questo. Vedremo di capirne qualcosa di più. Però così come antipasto direi, cercheremo di capire anche che cosa è accaduto poi, almeno nella parte finale della stagione, che cosa ha condizionato l'Ancona, che, lo ricordiamo, era comunque nelle condizioni di guadagnare perlomeno la permanenza, preservare la categoria.
Bene, ci fermiamo, break pubblicitario per noi, 334 35 20 488, il numero magico invece per voi.
Punto Biancorosso. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo! Con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it. Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare. Tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Bene, lasciamo la pubblicità, il primo break che ci ha tenuto compagnia. Siamo però all'interno di Punto Biancorosso, si parla di Ancona e iniziamo subito a parlare dell'Ancona 1905. Lo facciamo con l'ultimo mister che ha calcato il Del Conero, quindi diamo il benvenuto e lo ringraziamo per la sua presenza, mister Tiziano De Patre.
Salve, buonasera a tutti.
Tiziano, buonasera, Ferdinando Vicini, ciao.
Ciao, ciao.
Allora, abbiamo chiesto a mister De Patre di essere con noi questa sera per fare un po' una panoramica e ricostruire un attimo almeno la parte della stagione di cui ha avuto la gestione De Patre, che poi è la parte in cui la squadra nella parte finale si è risvegliata, ha dato qualche segno di vitalità, ha ripreso a far punti. Ecco Tiziano, in maniera direi anche sincera, quando sei arrivato ed hai rilevato la guida della squadra, in che condizioni era? In che condizioni hai trovato la squadra, i giocatori, lo spogliatoio, la condizione fisica?
Ma non era facile sicuramente, perché c'erano problemi, quindi sicuramente non era facile. Ho trovato immediatamente delle difficoltà, anche perché poi io soprattutto all'inizio ho potuto lavorare poco perché abbiamo avuto 3 gare in una settimana, quindi non hai la bacchetta magica e quindi non è facile incidere subito. Tra l'altro faccio questa considerazione che il secondo allenatore dopo poche partite diciamo è andato via, l'altro allenatore, primo allenatore praticamente, era stato anche richiamato e ha rifiutato, quindi io sapevo benissimo cosa avrei trovato, una situazione veramente difficile, però io ho accettato con entusiasmo, sapendo di trovare difficoltà, non sapevo tutte queste difficoltà, però io ero a casa da 2 anni, mi chiama l'Ancona, una piazza importante dove tra l'altro io ho giocato, quindi non ho impiegato 2 secondi a dire sì e quindi anche lo rifare la stessa cosa. E sapevo di trovare una situazione difficile, è stato così, però ho pensato, cercato di pensare ai ragazzi solo ed esclusivamente al campo. Devo dire che durante la mia gestione ho avuto delle risposte positive, anche se c'era una frattura insanabile tra società e calciatori, un rimpallarsi di colpe in questi casi, la colpa dei giocatori, la colpa della società, la colpa degli allenatori, e quindi è però una situazione insanabile, una frattura insanabile, che poi così anche cercando solo di pensare al campo è stato difficile, però abbiamo fatto anche delle buonissime prestazioni, abbiamo fatto anche dei punti, certo, secondo me se io fossi arrivato a gennaio e avrei potuto incidere anche in qualche decisione di mercato, probabilmente sarebbe andato in maniera un po' diversa, però ripeto, era una frattura insanabile tra società e calciatori.
Ecco, tu hai detto se fossi arrivato a gennaio avessi potuto incidere sul mercato. Vogliamo ricordare un attimo per capire, sempre per capire meglio e per fornire ai nostri ascoltatori elementi di giudizio per poter valutare quello che è accaduto, perché lo ripeto, a mio avviso e nonostante tutte le vicende societarie, e Tiziano credo che tu da questo punto di vista poi possa dire la tua, io sono convinto che il potenziale tecnico dell'Ancona non era da retrocessione. Mi trovo in difficoltà quando in giro per la città magari qualche tifoso mi ferma e mi dice sì, ma spiegami perché la Maceratese, senza prendere stipendi da settembre praticamente, ultimo stipendio pagato settembre, ha fatto 46 punti e ha mantenuto la categoria. Difficile, no? Poi spiegare a un tifoso, certo, il perché, certo. Non a 150 o 300 km di distanza, ma a 50 km di distanza una squadra con una società completamente allo sbando, anzi, come mi diceva qualche calciatore della Maceratese, loro non hanno visto materialmente nessun dirigente al campo, vedevano solo giunti per un sacco di tempo. Allora, detto questo, quantomeno dico, tu hai avuto accanto Spadoni, no? Che era comunque...
Sì, lui praticamente anche lui ha potuto incidere nulla, diciamo, nulla. In sede di mercato, sì. Sì, è arrivato, sì, poco prima.
Ecco, allora diciamo gennaio. Molto strano, dico molto strano perché in genere le squadre che si orientano a cambiare allenatore e lo pensano già, e questa era, viene da lontano la decisione di sostituire Brini, lo fanno con una finestra di mercato davanti piuttosto che dietro, perché naturalmente, come l'hai detto anche tu Tiziano, arrivando un nuovo allenatore a gennaio magari può dare qualche indicazione, mi servirebbe questo piuttosto che quello, e insomma si cerca di mettere anche una toppa, no? A certe, certo, situazioni, ecco.
Cioè, anche perché poi qualche calciatore che ha fatto anche bene è andato via, quindi
esatto,
anche quello. Io adesso questo non lo so, però forse
no, ma è vero, perché De Silvestri
sono stati loro ad andare a chiedere di andare via, penso, e io adesso non so le cose come,
ma stanno. Qui poi ognuno la racconta a modo suo, no?
Certo.
C'è magari il giocatore che dice no, sono andato via perché mi hanno mandato via, qualcuno dice no, è venuto lui che voleva andare via, ma le solite storie insomma che poi ognuno la racconta a modo suo. Però dicevamo, quindi invece strano già questo, che Brini va via il 12 febbraio all'indomani della sconfitta di Modena. Arriva Pagliari, Pagliari resiste 5 partite, mi pare.
Un mese pieno, sì.
E poi viene chiamato De Patre. Quindi, perché? Perché Pagliari rinuncia. Sì. Secondo me Pagliari ha rinunciato già dopo il primo giorno che era qua, credo io.
A sentire le parole di mister Pagliari, effettivamente.
Assolutamente. E infatti gli imputo, da professionista, gli imputo questo. Perché io... adesso parlo con Tiziano De Patre, che conosco da quando era qui da calciatore, e gli fa onore dire: io non è che ho trovato sorprese, io lo sapevo che quello che dici tu, Tiziano, sapevo che venivo in una situazione esplosiva, non è che pensavo di andare ad allenare una squadra perfetta in cui c'era tutto, in cui funzionava tutto. Anche Pagliari lo sapeva, però se tu non sei convinto, lo devi dire, certo. Altrimenti tu devi andare avanti e devi provarci fino alla fine, fermo restando che io il risultato non te lo garantisco perché le situazioni sono quelle che sono. Questo secondo me dovrebbe fare un professionista. Invece secondo me Pagliari, di cui già si diceva di un precedente tentativo di dimissioni timido, poi i giocatori che l'hanno fatto, insomma, abbiamo perso un mese e 5 partite perse sia sul campo, ma anche proprio perso il tempo per poter lavorare sulla squadra. Sei arrivato tu, e diciamo la verità, all'inizio anche tu hai fatto fatica, perché non è che uno lì vai, no? Non lo so, immagino, tu sei arrivato allo spogliatoio, non è che tutti dicono: vabbè, adesso siccome c'è De Patre io non c'ho più i problemi, no? Quindi immagino che anche
i problemi sono rimasti
gli stessi
alla fine. Poi era difficile incidere, soprattutto all'inizio, perché abbiamo avuto 3 partite in una settimana, quindi non puoi neanche
allenare,
dire, cioè mettere in pratica le tue idee, che sono sicuramente diverse dagli altri, quindi era difficile anche in quel senso lì. Poi quando abbiamo avuto un po' più tempo di lavorare, ho cominciato a cambiare le cose sotto tutti i punti di vista, però il tempo era poco, sinceramente.
No, io credo di aver visto che e te lo chiedo, che anche la disponibilità di alcuni giocatori si è manifestata dopo un po', perché noi abbiamo visto i comportamenti in campo di alcuni calciatori che non erano gli stessi delle prime partite, anche sotto la tua gestione.
Certo, perché molti sono cresciuti anche
atleticamente.
Ecco.
E qua volevo arrivare, no? Ma un allenatore non convinto, e mi riferisco alla gestione Pagliari, secondo me fa danno anche da questo punto di vista, perché io ho visto l'Ancona correre alla fine, no? Nelle ultime 4-5 partite, prima non era così.
Sì, noi man mano che siamo andati avanti effettivamente stavamo sempre meglio, rammarico è anche questo, però io non posso capire, perché poi quando ci sono queste situazioni c'è il calciatore che reagisce in una maniera, non sono tutti caratteri forti, c'è chi si lascia andare proprio perché si crea l'alibi, colpa di questo, colpa di quello, ogni calciatore poi non è semplice, la ragiona a modo suo. Alcuni hanno reagito bene, anche perché io poi sono stato molto schietto a dire le cose, quelle che pensavo, sono andato anche allo scontro con qualcuno, dico la verità, e ho avuto delle risposte positive, però... che poi dicendo le cose in faccia, dicendo le cose, è avuto da alcuni veramente delle buone risposte. Cito Paolucci, che quando sono arrivato aveva giocato poco o nulla, veniva da un piccolo infortunio, e quindi lui, grazie a lui, perché lui ha voluto reagire e l'ha dimostrato poi sul campo. Alcuni purtroppo non l'hanno fatto, anche perché, ripeto, molti avevano anche idee, secondo me alcuni questi giocatori venivano anche da problemi fisici anche di lunga durata, quindi non era neanche facilissimo, però ripeto, mi spiace, il tempo purtroppo non è stato tantissimo, rammarico è questo, perché poi io ho avuto disponibilità da gran parte del gruppo, c'è stato un cambio, almeno per quello che ho visto io, la squadra poi aveva un'anima e quindi ha voluto, ha fatto anche dei risultati importanti con squadre di primo ordine, quindi dispiace perché, ripeto, con i sei e con i ma non si va da nessuna parte, però ripeto, se io fossi arrivato a gennaio, anche sul mercato avrei inciso, nel senso, ma non di portare fenomeni, di portare qualche giocatore che conoscevo, che avrei avuto quindi piena disponibilità. Non mi sarei trovato con ad esempio quattro punte centrali, che non esiste avere quattro punte centrali in una squadra di calcio. Quindi,
ma perché prendere sia Paolucci che Del Sante?
Non ho idea, io non c'ero, sinceramente non saprei. Che poi c'era Samb, che a parte era infortunato, quindi non è mai...
Sì, ma anche Sam è un centravanti, non è un esterno.
Tutti centrali. L'unico esterno effettivamente buono era insieme a Frediani, sì, perché non possiamo nascondere che Frediani è stato probabilmente il migliore della stagione dell'Ancona. Effettivamente, De Silvestro, noi abbiamo visto cose buone, anche magari qualche partita un po' meno, però bene o male faceva la differenza.
Un giocatore affidabile, sì. Sicuramente. Gli altri sì, l'altro attaccante era probabilmente quattro punti centrali.
Sì, tutti centravanti.
E quindi fai anche fatica a capire, però io mi sono trovato questo, ho dovuto adattarmi.
Senti Tiziano, qualche domanda proprio anche sui singoli te la devo fare, perché sì, i tifosi lo chiedono. Ma perché hai continuato a insistere su Anacoura, secondo me portiere non adatto alla categoria, quando c'era Scuffia, che noi l'abbiamo visto nel girone d'andata, che per carità non è Zoff e non è nemmeno Buffon, però qualche garanzia in più la dava?
Ma secondo me sono due portieri sullo stesso livello. Anacoura ha fatto qualche cavolata, come l'ha fatta con Scuffia nel girone d'andata, quindi quando ha giocato, quindi ha fatto anche delle buone gare. Anacoura non ha fatto solo cavolate, ripeto, è stata una scelta sicuramente non è dipeso dal portiere, questo è poco.
Ma è stata una scelta soltanto tecnica quella di insistere?
Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì.
Altra domanda che viene anche da un nostro ascoltatore.
Effettivamente c'è la messaggio di Dorico, mister, che le scrive: dica la verità, perché ha impiegato così poco AJ?
Perché ad AJ ho avuto risposte non positive. Cioè, se uno vede le partite di AJ, ha fatto la prima gara bene, poi non ha fatto buone gare. Sinceramente a Lumezzane stavamo dominando, si è rimasto in 10, è stato espulso lui. Altre partite è stato in grande difficoltà, hanno fatto sicuramente meglio gli altri centrocampisti. Con me ha avuto grosse difficoltà, lui è uno di quelli che ha risentito della situazione, non so per quale motivo, però è uno di quelli che ha ancora 2 anni di contratto, quindi fate voi anche le vostre deduzioni.
Giocatore che effettivamente nella prima parte di stagione con Fabio Brini le risposte le aveva date come? Buonissimo giocatore, cioè si vedeva che non era un giocatore per la Lega Pro, ma poteva giocare tranquillamente anche in categoria superiore. Poi
questo non lo so, diciamo
che è un giocatore, buon giocatore però secondo me potrebbe anche fare la Serie B, non dico per vincerla, però magari per una salvezza la potrebbe anche fare.
A me non ha dato risposte che dovrebbe dare di quel livello, con quell'esperienza, ripeto, ha fatto qualche spezzone buono, ma poi è stato uno dei peggiori in campo in più di una partita.
No, infatti anche
guardiamo, se diciamo le cose come si devono dire.
Sì, no, certo, siamo qui anche per questo, mister, stasera.
Io infatti sono uno molto sincero, quindi con me, ripeto, ha fatto veramente poco.
E effettivamente io anche ieri, abbiamo avuto anche Enrico Zampa ieri ai nostri microfoni, il quale abbiamo fatto una domanda che diciamo per tutta la stagione noi l'abbiamo affermato, però adesso lo vogliamo sentire, l'abbiamo sentito ieri da Zampa, ma anche da lei lo vogliamo ascoltare, perlomeno la sua verità chiaramente.
Certo.
Abbiamo detto per tutta la stagione questa è una squadra senza attributi, una squadra che non ha dei leader veri all'interno dello spogliatoio, perché nel momento di difficoltà bisogna che i leader vengano fuori e trascinano il gruppo. A nostra sensazione questi leader non c'erano. Lei, mister, naturalmente da dentro ci può fare più chiarezza.
Ma guardi, le dico, a me è dispiaciuto non avere Vitiello, perché secondo me poteva dare qualcosa sotto tutti i punti di vista. Purtroppo ho avuto un infortunio, l'abbiamo avuto solo alla fine.
Tiziano, però non è strano, no? Perché anche lì, e torniamo alla campagna acquisti, se tu prendi Vidiel, è un buonissimo giocatore, intendiamoci, e secondo me è uno dei pochi tra quelli presi a stagione in corso che ha dato un valore aggiunto alla squadra per le partite che ha potuto giocare.
Mi dispiace non averlo
ci credo perché era quello che a centrocampo ti cambiava la squadra, no? E poi era anche
qualche caratteristica diversa dagli altri.
Esatto, anche caratteriale, no? Anche proprio del modo di guidare i compagni. E tra l'altro è anche uno duttile, perché poteva essere utilizzato anche da centrale difensivo, come lo è stato di fatto. Però ecco, dicevo, non è strano quando quindi con tutto il rispetto per il giocatore, ma non è strano quando compri, quando prendi un calciatore che è fermo da mesi, non è strano che faccia 3-4 partite e poi emerga il famoso doloretto o fastidio muscolare da inattività. Questo me lo insegni,
sì,
no?
Lui ha avuto proprio un infortunio molto serio, ha avuto proprio a livello tendineo, quindi forse veniva da, come dicevi tu, un bel periodo lungo di inattività, e quando riprendi... poi non è neanche giovanissimo, è sempre dura, è sempre difficile, però sono state fatte queste scelte di mercato. Ripeto,
le sollecitazioni della gara non sono quelle dell'allenamento, no?
No, assolutamente no, ripeto, poi possono sempre succedere questi infortuni, questi inconvenienti. E poi per quanto riguarda altri leader, cosa devo dire? Paolucci è uno che nello spogliatoio dice delle cose giuste, poi ripeto, ha avuto proprio quelle risposte che un giocatore deve dare, e altri sinceramente grossi di terno non ce n'erano.
Ci chiarisci un po', tanto ripeto, ormai siamo a bocce ferme, la stagione è finita purtroppo.
Però che la squadra non avesse attributi, no, perché poi nella mia gestione noi, ripeto, abbiamo fatto delle buonissime gare anche. Abbiamo avuto molta sfortuna, tantissime palle gol sbagliate in diverse partite, i rigori non concessi clamorosi, anche questo ti fa pensare tanto, perché 2-3 indizi poi fanno una prova, cioè non puoi negare dei rigori evidentissimi ogni volta, è sempre all'Ancona e non è possibile.
Certo, questo sì, va messo in conto. No, ti dicevo, se a bocce ferme, ormai la stagione purtroppo diciamo, è finita come è finita, ci puoi chiarire anche il discorso vuoto mentale dell'altro centravanti e di
Del Sante,
scusate, di Del Sante, che insomma poi non si è reso disponibile, non è sceso in campo.
Ma anche lui ha avuto sempre problemi fisici. Lui il martedì veniva puntualmente al campo e non si allenava mai con la squadra, diceva sempre che aveva dei dolori dovuti a stiramenti pregressi, e quindi se non ti alleni come fai a giocare la domenica, come vai ad avere una condizione ottimale?
Quindi lo hai escluso tu, non è stato lui che si è tirato fuori prima della famosa partita di...
Ah, lì lui ha detto che aveva avuto un risentimento al riscaldamento, sì, ed è stato fermo poi 15 giorni, ma poi anche quando è rientrato lui martedì veniva sempre col dolorino e quindi non riusciva mai a lavorare con la squadra, e se non lavori con la squadra, cioè, se non lavori soprattutto, come fai a giocare la domenica, certo, aver 90 minuti? Certo. E infatti io l'ho impiegato a singhiozzo, lo mettevo dentro a pezzoni di partita perché non aveva una condizione tale per giocare 90 minuti, perché aveva sempre questi problemi dovuti a infortuni precedenti, pregressi.
E quindi ci stiamo arrivando, perché abbiamo elencato giocatori che quando sei arrivato non hanno dato la risposta che ti aspettavi. Parliamo di Ageo, giocatori pilastro per questa squadra, no? Vitiello infortunato e non utilizzabile, Del Sante sempre acciaccatello, e forse con un acciaccatello pure nella volontà di dare, quindi diciamo che si sommavano questi problemi. Momente anche mi pare che non stesse mai granché bene, no? Ha avuto pure lui.
No, non aveva una condizione per giocare 90 minuti, assolutamente no. Per quello che mi riguarda, non aveva assolutamente. Del resto, io l'avevo visto anche al girone d'andata. Momente non è che l'ho visto solo con me, ho visto le partite che ha giocato nel girone d'andata. Quindi.
Però nel girone d'andata noi pensavamo che lui fosse in progresso, cioè, siccome il giocatore tecnicamente
vale la categoria.
È valido, vale la categoria, noi pensavamo che con le partite, come di solito succede, la condizione fisica si migliora, si acquista, invece questo non è accaduto poi alla fine.
No, neanche con me, però poi per la maggior parte degli altri ragazzi ho avuto una crescita, è stata per una crescita anche perché la squadra correva, quindi c'è stato anche un buon lavoro da parte dello staff, di tutto lo staff, del preparatore, da parte di tutti. Siamo cresciuti in intensità negli allenamenti, dove io ho trovato fatto fatica all'inizio a trovare questa intensità, però loro poi con l'impegno i ragazzi sono cresciuti, ripeto, loro quando sono arrivato c'erano loro veramente facevano fatica a pensare al campo, io ho lavorato solo su questo, a far cercare loro di pensare solo a lavorare sul campo.
Invece con la società tu che contatti hai avuto?
Ma io non ho, io il direttore Spadoni mi ha contattato per venire qua, io mi sono sempre rapportato con lui e con Miani per le organizzazioni un po' del tutto, di tutta la situazione, poi peraltro altre cose erano questi i miei
interlocutori, diciamo, ero Miani e Spadoni,
Spadoni
e basta.
Sì, che mi ha dato una grossa mano nel gestire un po' la situazione, anche perché poi noi non è che ci serviva tanto, noi campo d'allenamento ce l'avevamo, anche perché anche se è sbagliato secondo me è impossibile allenarsi al Del Conero tutti i giorni e poi giocarli la domenica. Come fai a curarlo? Cioè una squadra deve giocare in uno stadio, in un campo decente la domenica. Noi eravamo tutti i giorni lì e il campo si rovina, cioè è normale. La squadra di calcio in Lega Pro deve avere il campo perfetto la domenica.
Altra nota dolente appunto della stagione, un terreno di gioco ridotto un campo di patate.
Ma assurdo, assurdo. Infatti noi facciamo... Cioè, andavamo fuori casa ci si divertiva di più perché sapevamo che di trovare dei...
Pronto? Ci siamo persi il mister. Mister, ci sente? Tentiamo di recuperarlo. Non so se si stava muovendo. Ce l'abbiamo di nuovo, mister? C'è? Pronto? È caduto mister De Patre.
Comunque,
tentiamo di recuperare la chiamata.
Intanto leggiamo qualche messaggio e poi gireremo.
Comunque le risposte che ci ha dato De Patre
sono illuminanti, direi.
Sono illuminanti e onestamente danno quelle risposte che potevamo anche noi immaginare nel corso della stagione. Cioè,
ma
fondamentalmente
sai, una cosa
sono
immaginale,
risposte.
Una cosa è ti sta dicendo lui che
certo.
Ci sono i giocatori che hanno risposto.
Abbiamo
e
avuto
che
conferme.
Non hanno risposto. Ecco, esatto.
Abbiamo avuto delle conferme.
Ti avevamo perso, Tiziano.
Lo so, sono in macchina che avevo un appuntamento, dovevo prendere mia figlia, quindi sono
okay,
delle gallerie.
Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Finiamo il discorso. Dicevi appunto quindi che avevi avuto con Spadoni il problema del campo perché vi allenavate sempre lì e quindi la domenica non era...
Ma no, assolutamente non può una squadra allenarsi sul campo dove si gioca la domenica tutti i giorni, non è banale, è importante, però già cioè, molte squadre a volte ne fanno fatica a trovare dei campi allenamenti, però se vuoi fare la Lega Pro puoi fare il professionista. Bisogna lavorare in una certa maniera.
Mister, io vado oltre. Dacci sì. La tua risposta così di getto, come ti viene istintiva. Se questa ancora si iscrivesse al campionato di Serie D, e ancora questo non lo sappiamo perché i dubbi sono tanti sul futuro di questa società, e ti venisse chiesto di allenarla anche nella prossima stagione, la tua risposta sarebbe?
Allora, per Ancona sicuramente sì, però siccome io a questo punto, se parto io dall'inizio, io ci metto la faccia, vorrei delle garanzie tecniche, organizzative e quant'altro, è tutto praticamente. Quindi una volta se io dovessi accettare una situazione del genere, vuol dire che ho avuto delle garanzie ben precise per lavorare in una certa maniera. Allora sì.
Perfetto, risposta veramente esaustiva, veramente
più
quello che ci
poteva.
Sì, no, ma io effettivamente da te, Tiziano, mi aspettavo questo, perché il personaggio che tu hai dimostrato di essere ad Ancona, sia da calciatore ma anche da allenatore appena sei arrivato, mi hai dato un'ottima impressione, quindi la risposta è quella che mi aspettavo. Guarda, ti leggo dei messaggi che ci sono arrivati. Gianni Red Bull,
poi ti lasciamo libero, sì, perché hai per impegni.
Ti scrive: con quel gruppo e in quella situazione, anche se chiamavano Mourinho, facevano la stessa fine, quindi sei sollevato, diciamo, da ogni tipo di responsabilità. Poi c'è un altro di qua, di Francesco, che scrive: in un Ancona in Serie D, mister De Patre sarà dell'Ancona? Lui resterebbe? A me piacerebbe che rimanga. Francesco, forza Ancona. E la risposta, insomma, ce l'hai data.
I giocatori dovrebbero,
sì,
Gianni,
allora, se mi apri qui, ok, perfetto. Gianni della stazione: i giocatori dovrebbero scusarsi con la città firmando le liberatorie e aiutare la possibilità di salvare la D, ma per fare questo bisogna essere
però
uomini.
Questo è un altro argomento, sì, che, esatto, che tratteremo dopo. Bene,
Tiziano, noi,
grazie,
ti ringraziamo per il tuo intervento a Radio Tua e magari è piacere.
Un'ultima cosa, sì, fino a quando andrete avanti con gli allenamenti, Tiziano?
Non lo so, noi per il momento stiamo facendo lunedì, sabato, sempre, ci alleniamo tutti i giorni tranne la domenica, però siamo rimasti veramente in pochi, oggi erano in quattro ragazzi.
Ah, gli altri sono andati via, quindi?
Chi è andato via? Chi ha... dicono che ha trovato l'accordo con la società, chi ha mandato dei certificati medici, quindi dovremmo essere agli sgoccioli, penso, anche perché cioè, a fare allenamenti in 3-4 diventa inutile, penso.
Chi erano i quattro che c'erano oggi?
Allora, quelli che sono rimasti negli ultimi giorni sono Vitiello, Ajay, che poi parte per il Ghana, mi ha detto, Bariti, Nicolao, Ascani e Kostadinovic, poi quindi rimarremo in 4-5 perché Ajay parte,
diventa
quindi...
ridicolo, no?
Sì, dai, diventa e questo, pesante anche per noi, dai.
Questo dimostra un po' che anche i giocatori non vedevano l'ora che finisse tutta questa stagione, che è stata un po' così, certo.
Grazie,
ti lascio con quest'ultimo messaggio: De Patre, brava persona, chiudiamo così.
grazie
Tiziano,
grazie a voi, buon lavoro,
alla prossima,
ciao. Arrivederci, ciao.
Ringraziamo mister De Patre, che ha confermato ancora una volta la sensazione che ci aveva dato appena era arrivato.
Io ho avuto modo di conoscere,
tu l'hai conosciuto, esatto, anche
calciatore, cioè sulla serietà di De Patre non si discute, si è trovato a dover far fronte a una situazione obiettivamente molto difficile, abbiamo sentito anche dall'interno quali sono stati i problemi e anche quali sono stati i comportamenti dei singoli, così i nostri ascoltatori si possono fare un'idea più precisa.
Il modo di gestire lo spogliatoio, il modo anche di approcciarsi con la stampa stessa di Tiziano De Patre, onestamente io me lo sarei aspettato di più da un allenatore dell'esperienza di Giovanni Pagliari,
no, io
cosa che invece
detto,
non c'è
l'ho
stata.
L'ho detto in termini non sospetti quando Pagliari è stato chiamato, niente di personale, ma secondo me è stata una scelta sbagliatissima, tra l'altro penso che Pagliari non fosse nemmeno tanto convinto di venire qua, voleva già dimettersi dopo le prime due partite, tutte situazioni che un professionista non crea, perché un professionista dice: signori, non vengo, oppure se vengo, vengo deciso, e l'Ancona lì ha perso il campionato,
cioè
la retrocessione, sì, è maturata in quelle partite subito dopo l'esonero di Brini.
Eh sì, lì si è visto subito già dalla prima partita col Sant'Arcangelo in casa, che era una squadra che invece, sì, che avere subito la risposta che si dà di solito al cambio d'allenatore, la squadra assente.
Sì, assolutamente.
Assente.
Assolutamente.
E il mister disse: beh, un punto,
sì, un
guadagnato,
punto, sì,
ma dove? Cioè, assolutamente. Andiamo avanti con il nostro terzo ospite e troviamo e ringraziamo per la presenza il presidente di Sosteniamo l'Ancona, Andrea Biecar. Buonasera.
Buonasera, Andrea, buonasera.
Ciao a tutti.
Allora, noi abbiamo voluto, Andrea Biecar lo ringraziamo per la sua presenza in trasmissione, per fare un attimo, per cercare di capire come si è snodato il percorso che ha portato poi l'Ancona ad avere oggi una posizione debitoria che da stime più o meno a spanne si aggira intorno al 1,5 milioni, più su piuttosto che giù. Sbaglio?
Guarda, i dati ultimi non li conosco, anche se li sto chiedendo da qualche giorno, spero di averli presto, però più o meno dovrebbe essere quella cifra lì, spero qualcosa meno, perché ero rimasto con l'amministratore Miani che stava riducendo, come poi ha dichiarato anche pubblicamente, il monte debiti dei fornitori, quindi mi aspetto che sia cosa meno di quello che hai detto, ma per adesso non ho certezze.
Sì, forse questa manovra di rescissione dei contratti con i calciatori, unita a qualche transazione con i fornitori, potrebbe avere effetti di questo tipo, cioè di abbassare di migliorare la posizione debitoria, ridurre la massa debitoria sostanzialmente.
Assolutamente sì. Poi, oltre a questo, mi rendo conto che andiamo un po' sul tecnico, ma provo a spiegarmi. È importante sapere sia l'importo, perché un milione o un milione e mezzo chiaramente cambia.
Cambia,
ovviamente, ma anche la natura del debito. Mi spiego meglio. Facciamo finta che l'importo sia un milione per far cifra tonda. Un conto, se sono 700.000 euro di debiti verso, diciamo, debiti sportivi, verso calciatori, allenatori, che sappiamo devono essere pagati entro certe tempistiche e anche con rigidità, è un conto se sono 700.000 euro di debiti verso l'erario per contributi, per IVA o tasse da pagare. Perché è vero che sono sempre 700.000 euro di debiti, però i secondi potrebbero essere pagati in più anni, fino a 5-6 anni. E allora è un po' come quando si compra casa, è un conto se devi pagare tutto sull'unghia, è un conto se puoi prendere un mutuo. Se puoi prendere un mutuo, sempre debito è, ma respiri un po' di più. Questa è un po' la differenza.
Anche per chi eventualmente volesse avvicinarsi alla società, volesse pensare di rilevarla, un conto è avere a dover subito tirar fuori una certa cifra tutta insieme, un conto è poter pensare di far fronte a questi debiti nel tempo.
Penso proprio in quest'ottica, per cui è molto importante andare a vedere il quantum, ma anche la qualità, per cui in modo tale di capire se effettivamente è una cosa appetibile, perché parliamoci chiaro, se i debiti fossero tutti da onorare a breve, anche nella migliore delle ipotesi fosse un milione da pagare subito, più i soldi per allestire la squadra, la vedo dura a trovare qualcuno interessato. Se invece, fermo restando, fossero anche 1,2 milioni, ma una parte di questi fossero da pagare nel tempo, e allora la speranza di trovare qualche interessato ci sarebbe. Questo è evidente.
Ecco Andrea, ciao, Cristian Camilletti, ciao.
Ciao.
Ascolta, proprio inerente a quello che ti stava dicendo Ferdinando e anche alla tua risposta, ti risulta effettivamente che ci sia una manifestazione di interesse da parte di questi due gruppi del quale David Miani ha parlato nel comunicato di lunedì scorso?
Dunque, a me non risulta alcuna manifestazione di interesse esterna agli attuali soci, perché se ci fosse stata noi avremmo dovuto saperlo. Ricordo che noi siamo soci al 2%, ma lo statuto ci obbliga e consente di verificare i nuovi soci, quindi nuovi soci all'orizzonte in via ufficiale non ci sono, se no l'avremmo dovuto sapere. Quello che c'è, lo confermo, è l'intenzione del socio Leone di acquisire le quote di Mastro Pietro. Questo era, diciamo, già venuto fuori e lo confermo che ci potrebbe essere questo passaggio. In questo caso, essendo un passaggio di quote tra soci già esistenti, sosteniamolo ancora, non potrebbe, non dovrebbe dire nulla, perché rimane in famiglia, diciamo, la quota, mettiamola così. Detto tra tifosi, il fatto che Leone voglia comprare le quote mi fa cadere un po' al vero, perché non mi pare che era molto attivo come socio, per cui non so come interpretarlo, se è un passaggio tecnico in vista di una nuova cessione o altri affari interni. Ecco, io so che c'è questa idea di Leone di comprare le quote di Mastro Pietro. So per per sentito dire, non ho l'ufficialità, però confermo quello che è emerso sui giornali, che ci sarebbero degli interessamenti. So che Davide si sta incontrando con delle persone, ma non si è avuto dire che siano neanche come indizio, quindi non so, posso solo dire che c'è l'idea di trovare dei nuovi soci, ma purtroppo non sono nella condizione di poter confermare nulla, perché non ho alcun elemento, non c'è stato confermato nulla.
Andrea, ti faccio una domanda al professionista.
Sì.
Dunque, si dice che in realtà Mastro Pietro non abbia mai versato il corrispettivo delle azioni di cui avrebbe voluto acquisire la titolarità. Voi avete contezza di questo sul passaggio?
È parzialmente vero, nel senso che Mastro Pietro e Leone non hanno comprato le quote dalla fondazione, quindi non c'è un prezzo da pagare. Dal notaio però si sono presi l'impegno di versare dei soldi nelle casse dell'Ancona, e sono i famosi soldi che devono arrivare.
Sì, ma a che titolo li avrebbero dovuti versare? Perché se io faccio un conferimento di denaro ad una società, lo farò a qualche titolo, a titolo di liberalità,
a titolo di socio, nel senso che la loro modalità di entrata è stata quella di diventare soci non perché hanno comprato le quote, ma perché si sono impegnati a mettere soldi nel capitale sociale. Quindi loro sono entrati in società non perché hanno comprato, ma perché hanno sostituito la fondazione nell'impegno di mettere soldi nel capitale sociale, ok? Quindi loro sono soci a tutti gli effetti, Leone e Mastro Pietro. Hanno versato immediatamente una quota che corrispondeva più o meno a qualche migliaia di euro, non so se 20, 30 mila euro, 40 mila euro, ma devono ancora versare la parte rimanente, quasi 120-130 mila euro. Quindi,
ciascuno?
No, in totale.
In totale.
Quindi è vero che sono soci, è vero che hanno versato un piccolo chip, ma è altrettanto vero che non hanno finito a pagare i loro quote.
Soldi che l'Ancona non vedrà mai, secondo me.
Beh, in realtà questi soldi in un modo o nell'altro devono venire fuori, mi spiego. Un socio che non versa questi soldi deve essere escluso, perché diventa moroso. È quello che è accaduto a Ranieri.
Poi il capitolo Ranieri lo apriamo dopo, stiamo andando a ritroso, no? A ritroso.
Parliamo di questi.
Sì.
Quindi o Mastro Pietro e Leone, o il solo Leone, entro qualche giorno ormai, perché gli accordi che avevamo preso qualche settimana fa è di arrivare alla fine di maggio per fare i versamenti, o entro qualche settimana i soldi entrano fisicamente, oppure non io, ma il revisore contabile dovrà prendere atto che anche questi soci, come Ranieri, sono morosi. In questo caso perdono la loro qualifica di socio in qualche modo.
Ecco, quindi dico, nell'ipotesi in cui, allora, due sono le ipotesi. O, come ci hanno detto, Leone versa tutto quello che era la parte rimanente del conferimento che si erano impegnati a fare, e in quel caso sostanzialmente esclude Mastro Pietro dalla società e rimane come unico socio.
Rimane lui con noi.
Sì, cioè diciamo come unico dei nuovi soci, mettiamola
bravissimo,
così.
Bravissimo.
Oppure non versa questi soldi e viene escluso anche lui, sia Mastro Pietro che Leone. Giusto?
Esatto,
corretto?
Esatto, ecco. Correttissimo.
A quel punto, se non entra una lira nella cassa dell'Ancona e questi due vengono esclusi, come soci rimane sostanzialmente, sosteniamo l'Ancona, perché Ranieri, mi stai dicendo, è già moroso.
Bravissimo. Ecco. In quel caso, scenario quasi apocalittico, ma dobbiamo comunque valutarlo, non resterebbe che mettere in liquidazione la società, perché ovviamente il socio sistema Ancona ha fatto il suo dovere, ma non può sostituire gli altri.
Certo.
Quindi dovremmo mettere in liquidazione.
Vabbè, anche perché il sistema Ancona ha solo il 2%, quindi alla fine.
Oppure fare entrare nuovi soci che prenderebbero il posto di quelli morosi.
Però torno sempre per spiegare, perché insomma queste sono cose complicate, ma bisogna, perché le persone chiedono o dicono porta i libri in tribunale, no, non li portare, cioè è bene che no, si capisca pure di cosa parliamo. Facciamo l'ipotesi in cui sia Mastro Pietro che Leone decadono dalla loro carica di socio, carica però non è il termine tecnico, diciamo, però per farci capire, dalla loro qualità di soci, ecco. Miani, sosteniamo Ancona, che deve mettere, si trova nella condizione, cioè Miani si trova in quanto amministratore delegato, perché poi è l'amministratore delegato che tecnicamente deve espletare le formalità.
Convocando l'assemblea, certo.
Convocando l'assemblea, facendo constatare che non è possibile assicurare la continuità della gestione societaria, e quindi prendere tirare le conseguenze che sarebbero a quel punto la messa in liquidazione. Corretto questo?
Correttissimo.
Perfetto. Allora, noi entro la fine di maggio, per fare chiarezza, entro la fine di maggio sapremo se Mastro Pietro e Leone, uno dei due, nessuno dei due, saranno soci o non saranno soci dell'Ancona. Giusto?
Esatto,
corretto.
Esatto,
a quel punto ci aspettiamo la convocazione di un consiglio di amministrazione.
Assolutamente sì.
Ecco, quindi diciamo che alla fine di maggio avremo una schiarita sulla situazione societaria.
Esatto, tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno avremo questa schiarita. Aggiungo solo una variante che potrebbe dare un senso alle notizie di stampa o comunque alle indiscrezioni, che il lavoro di mettere i soldi potrebbe essere fatto anche da una terza persona che a questo punto prenderebbe il posto di Mastro Pietro e Leone. Però in questo caso, prima di farlo, noi dovremmo sapere chi è, perché dovremmo fare quelle famose verifiche che vanno fatte quando c'è un socio nuovo.
Quelle famose verifiche che tanto non sono state fatte né a giugno né ad ottobre, aggiungo io.
E allora
Aspetta un attimo, le verifiche sono state fatte sia a giugno che a ottobre, casomai la battuta è sono verifiche inefficaci, perché noi le verifiche le facciamo rispetto ai carichi pendenti o alle situazioni penali, non le possiamo fare rispetto alla serietà della persona, per cui sia Ranieri che Leone e Mastro Pietro avevano gli esami del sangue buone, diciamo, e però si sono rivelati senza soldi. Ecco, questo. Quindi casomai accetto la critica, non servono a niente le verifiche.
Secondo me è, appunto, io l'avevo detto in tempi non sospetti, è un feticcio quello del dire questo è vestito di bianco ed ha appena fatto la prima comunione. Perché se poi ha 60 anni e si è macchiato di tutti i peccati di questo mondo, può anche aver fatto la prima comunione ed essere stato assolto in confessionale, però rimane quello che è la sua storia di prima, e cioè Mastro Pietro, ex socio dell'Aquila fallita, e Riccardo Leone, un emerito sconosciuto di cui io so che al primo assegno è tornato indietro, insomma, tanto per intenderci.
Io sono d'accordo con te che questo sistema pensato nel 2010 è rivelato inefficace,
diciamo, per essere, così, per usare un termine eufemistico, ingenuo, va, ecco, mettiamola,
sì,
così.
Io dico inefficace perché poi non ha colto nel segno, nella sostanza delle cose, ecco, questo sì, era un sistema pensato a fare i controlli, ma in un mondo pensando di evitare di portare le persone con problemi penali, non si è pensato che il problema non è la fedina penale, che può essere immacolata, ma altri tipi di problemi, perché questi signori non hanno problemi col penale, almeno loro hanno problemi che non hanno i soldi, o se ce li hanno non li tirano.
Non è che io, nessuno mette in dubbio poi le, perché io ti posso testimoniare vivendo anche parecchio tempo in Abruzzo e avendo una profonda conoscenza di quello che è, diciamo, tutto il mondo calcistico abruzzese di un certo livello, che Mastro Pietro è tutt'altro che insolvente, ha una catena di negozi di prima qualità.
Gioiellerie, parliamo.
Domenica ne apre apre una nuova di gran lusso e molto ampia, bellissima, a Roseto degli Abruzzi, quindi si sta ingrandendo nella sua attività, quindi noi non vogliamo dare assolutamente, lungi da noi...
Ma infatti io ho detto non hanno i soldi o non li vogliono dire.
Ecco, non li vogliono dire, ecco, esatto, questo è il punto. Ed è legittimo, però resta il discorso di dire perché ti sei impegnato nell'Ancona. Ecco, questa è la domanda che farei a Mastro Pietro e magari un giorno proviamo anche a portarla a questi microfoni, perché è evidente che se tu ti metti in questa situazione sapendo poi o pensando di non voler poi onorare i tuoi impegni, ci vieni per altri motivi. Questo pensa giustamente la gente dal di fuori, no?
Ora aggiungo pure che noi siamo nel paradosso che alcuni hanno messo che i soci legittimi non hanno ancora messo i soldi, ma altri che non sono soci hanno messo soldi, per cui ci troviamo ad avere
sì.
dei finanziatori che non sono soci e i soci che dovrebbero essere i primi finanziatori che non finanziano. È un paradosso.
E qui parliamo di persone che sono uscite però dall'Ancona, giusto?
Sì, esatto. Esatto,
quindi
esatto.
Di Grillo, tanto per intenderci.
Varie persone che poi bonifichi non si sa bene da dove arrivino, però insomma ecco, diciamo che sono rientrati dei soldi che però non sono riferibili a o persone che oggi sono socie, per cui non valgono come capitale.
Sempre ripercorrendo all'indietro questa brutta storia che ci ha così afflitto, ti faccio una domanda. Nacciarriti, che oggi doveva essere qui, salvo ripensarci all'ultimo momento, però forse magari lo potremo avere più in là, e ripeto, questo non è un esercizio ozioso quello che stiamo facendo, ma serve a capire quali sono le condizioni dell'Ancona, a capire perché un imprenditore potrebbe avvicinarsi o non avvicinarsi all'Ancona. Quindi stiamo parlando di cose che sono appena dietro la nostra schiena perché sono passate nel tempo, ma che hanno un'immediata ricaduta sul prossimo futuro dell'Ancona. Andrea, questo dobbiamo chiarire. Ecco, allora, io quello che volevo chiederti e che chiederò a Nacciarriti appena possibile, a marzo, credo, davanti a noi, non c'ero solo io, anche qui ai nostri microfoni, Nacciarriti dichiarò di avere contratti di sponsorizzazione firmati per 600.000 euro, ci disse firmati. Ora noi non ci meravigliamo che poi, come noi ci guardammo in faccia tutti perché eravamo increduli e come sempre però no, facendo salva la buona fede delle persone riferimmo la notizia con tutte le perplessità. Questi contratti non sono mai stati onorati, allora o non c'erano, è vero o non è vero che c'erano questi soci con i contratti firmati?
Allora la situazione è così, più o meno a marzo, adesso non ricordo bene la data, era necessario sistemare i conti in qualche modo, perché è uno degli adempimenti della Lega. I commercialisti hanno fatto la semestrale a dicembre rilevando che erano entrati meno soldi come ricavi di quelli che servivano, perché tante sponsorizzazioni promesse a suo tempo da Ranieri, ma non solo, non si hanno concretizzate. E questo creava un problema.
Scusami, non solo promesse, ma anche iscritti a bilancio preventivo dell'Ancona.
Iscritti a bilancio preventivo, però tu sai meglio di me che il preventivo è importante, sì. Ma quello che importa poi è il consuntivo.
È certo.
Allora, in una riunione, in un'assemblea in cui è stato presentato il nuovo bilancio aggiornato, sono saltate fuori, e uso questo verbo non a caso, sono saltati fuori 600, 650, adesso non ricordo esattamente la cifra, comunque diciamo 800.000 euro compresa IVA, quindi dovrebbe essere intorno ai 600, 650 di nuovi contratti. Io non ero presente all'assemblea, ma ero in contatto con il nostro rappresentante e ho fatto chiedere questa domanda. Benissimo, ricavi buoni con tanto di contratti, che è stato detto che c'erano i contratti con tanto di visure camerali, nomi, cognomi, firme, quindi forma rispettata. Mi fai vedere questi contratti così so quali sono le nuove aziende che vedremo sulle magliette dell'Ancona, perché se è una sponsorizzazione. Ci è stato risposto che non potevamo esibirli per motivi di privacy. Al che con una battuta ho detto: è il primo contratto di sponsorizzazione,
esatto,
in cui lo sponsor vuol rimanere ignoto.
È come se la Jeep, per intenderci, che fa il primo sponsor della Juventus, dicesse: ti do, come da 12 milioni di euro l'anno, però non mettere il mio nome sulla maglietta, perché voglio rimanere ignoto.
Per carità, tutto è fattibile con i contratti, ma risulta strano. Allora è chiaro che la nostra risposta...
Però non risulta strano che noi diffidavamo di questi... Di questa...
Ma la nostra risposta, come sosteniamo, è stata: votiamo contro questo bilancio perché non ci fidiamo. Ok? Quindi non è servito a nulla, perché con il 2% non spostiamo nulla, però come gesto abbiamo votato contro, tra l'altro prendendoci parecchi insulti. Ma
sì, lo ricordo questo.
A questo punto... prendere gli insulti da certe persone fa curriculum.
Di tante cose che non mi sono piaciute di Sosteniamo Ancona, questa è una delle poche cose che ho condiviso, lo dico in maniera molto chiara.
Ma per carità, colpo al cerchio, colpo alle botte, abbiamo fatto tanti errori, però qualcosa l'abbiamo anche preso. Però ad oggi tutto quello che facciamo è utile, ma è purtroppo una chiacchiera, perché questi contratti poi non abbiamo verificati, perché non ce l'hanno fatti vedere, ma tramite il revisore ci siamo informati, prevedono una scadenza che è il 30 giugno, per cui in teoria ad oggi si potrebbe sostenere che sono contratti ancora validi.
Che sono crediti, diciamo, dell'Ancona.
Ecco, per cui mi verrebbe da dire: è vero che abbiamo 1,5 milioni, 1,3 milioni di debiti, però formalmente dovremmo avere 800,000-900,000 euro di crediti. Formalmente.
Però scusa Andrea, ma se io ti chiedo di esibirmi il contratto, nel contratto ci sarà anche scritto chi sono i contraenti, e
certo,
in un contratto di sponsorizzazione da una parte il contraente è l'Ancona, che, certo, che beneficia della sponsorizzazione a fronte dell'esposizione di un marchio o di non so quale altro beneficio in questo caso, visto che volevano rimanere anonimi, dall'altra ci sarà la ragione sociale della ditta che stipula la sponsorizzazione.
Ma è normale, ma allora io dico, non voglio, seguitemi bene, perché non voglio essere frainteso, io ho forti dubbi sulla serietà di questo contratto. È normale, perché non ho visto mai un contratto di sponsorizzazione anonimo, però ad oggi io non posso dire che è un bluff, perché in realtà è un credito ancora non scaduto, quindi volendo credere alle favole il 30 giugno potrebbero arrivare i soldi. Chiaro.
Teoricamente questo è, se non fosse onorato questo impegno al 30 giugno, questo sarebbe un credito esigibile per vie legali.
Però il problema qual è? È che noi abbiamo bisogno prima di questi soldi, perché se arrivano i soldi, se noi fossimo certi che questi soldi arrivano, potremmo anche dire paghiamo tutto il 30 giugno. Ma se non arrivano il primo di luglio e noi scontavamo, saltiamo. E questo è il dramma, per cui bisogna far finta che questi soldi non arriveranno, per essere realisti, ed è quello che credo sta facendo Davide Miani, cioè lui sta trattando questo 1,5 milioni, 1,3 milioni, senza tener conto di questi 800,000 euro.
Chiaro, è chiaro adesso, è chiaro. Completiamo il nostro doloroso Golgota, dico io, la nostra Via Crucis, con due passaggi fondamentali. Il primo, sempre andando a ritroso, è quello dell'arrivo di Ranieri. Attenzione, sì, di Fabiano Ranieri, perché io tengo a dire che mi consta, da conoscenze romane, che Eutimio Ranieri è persona assolutamente solvibile, è un imprenditore che ha, come dice Sergio Schiavoni, le spalle grosse, e che però, come dici tu, i soldi ce li ha, ma non li ha messi nell'Ancona. Perché? Poi il socio è diventato Fabiano Ranieri, sbaglio?
No, è vero. E qui anche per me è un mistero, perché, d'accordo, peccato di ingenuità anche lì, siamo fidati di Ranieri, però di Fabiano. Però la domanda è: cosa è venuto a fare Fabiano Ranieri ancora? Perché ha fatto un'estate frizzante, brillante, e poi si è sciolto alla prima occasione.
Sì, ma brillante a parole, perché i soldi non li ha messi nemmeno d'estate.
Brillante a parole. ha, diciamo, millantato diverse iniziative. È vero, a onor del vero, che non avevano mai detto che avrebbero tirato fuori i soldi direttamente, ma avevano detto che avevano conoscenze, sponsorizzazioni, bla bla bla. Comunque quel milione di euro che doveva venire fuori, ed è questo uno dei problemi per cui stiamo male, è stata fatta una campagna acquisti faraonica come contratti, poi lasciamo perdere la qualità degli uomini messi sotto contratto, ma hanno contratti sostanziosi perché dovevano entrare delle entrate, da lì il bilancio preventivo. Una volta che queste entrate non si sono verificate, e qui, scusate, torno a Ranieri, hai promesso di mettere soldi, pochi, hai promesso di mettere sponsorizzazioni, tanti, non sono venuti né soldi né sponsorizzazioni. Quindi la vicenda Ranieri ci ha lasciato in eredità solo dei contratti pesanti, sportivi, questo dobbiamo ricordarcelo.
Oh, e Ranieri è moroso anche di quei pochi soldi che avrebbe dovuto mettere, giusto?
È moroso anche di quei pochi soldi.
34.000?
Sì, più o meno 30.000 euro che doveva essere il saldo.
Quindi questo signore che voi avete, bollato come utile alla causa, perché con i parametri che abbiamo detto e che continuiamo a dire adesso, oggi, inefficaci, questo signore ha promesso di versare 34.000 euro nelle casse dell'Ancona e non lo ha fatto. È questo Ranieri, giusto? Se noi sintetizziamo l'avventura di Ranieri nella società Ancona 1905, è questo, giusto?
È questo. Per essere onesti, probabilmente avrà tirato fuori 10, 20, 30.000 euro precedentemente, ma ecco, ne doveva mettere dentro 60, l'ha messo dentro 20, 30. Ecco. Questo è Ranieri.
Perfetto. Quindi il suo giochetto e divertimento anconetano gli è costato 20.000 euro sostanzialmente.
Penso di sì, penso di sì.
Bene, questo è un altro pezzo, no? Tanto per essere... Torniamo, e quindi io poi mi chiedo, siccome in estate c'erano tre possibilità, c'erano gli Ottici, c'era Calaiò e c'era Ranieri. Probabilmente poi qualcuno ci spiegherà, al di là della storiella che lo hanno fatto perché pressati dalla piazza, perché un amministratore delegato su tre ipotesi sceglie Ranieri, cioè sulla base di quali carte che noi non conosciamo, di quali convinzioni, di quali suggestioni, oso dire, si è fatta questa scelta, comunque sbagliatissima. Vogliamo far salva la buona fede? Bene, però io dico che due sono le ipotesi: o sei un incapace o sei in malafede. Voglio darti il beneficio della buona fede, però sei incapace. E come diceva qualcuno a proposito dei politici, non so se è peggio avere dei politici in malafede o dei politici incapaci. Forse è peggio averli incapaci.
Su questo non posso aggiungere parola, non per omissione, ma perché non c'ero e non so assolutamente darmi spiegazione del perché è stato scelto Ranieri piuttosto che Calaiò. Sugli Ottici, secondo me, è stata sempre una suggestione, perché non credo di aver avuto mai, almeno da quello che ho capito, oggi ho parlato con Domenico Sfrappa qualche volta, non mi ha mai dato la sensazione, parlo da ottobre in avanti, che erano veramente vicini all'acquisto. Forse
però c'era stato giugno, tu parli da ottobre, ma la vicenda si era sviluppata a giugno.
Giugno non lo so.
Ecco.
Giugno non lo
a so. Me costa che invece fossero concrete, avessero date delle concrete garanzie. Attenzione, dobbiamo essere chiari, non di tanti soldi, ma di soldi certi. Ecco questo, perché qui noi stiamo parlando di tanti soldi, ma poi ce lo stai dicendo tu, ce lo stai confermando, di tutti questi soldi, 600.000, 800.000, 140.000, non ne abbiamo, cioè l'Ancona, non noi, l'Ancona non ne ha visto nemmeno un nichelino. Anzi, come ci dicevi tu, questa è illuminante, i soldi che sono entrati nelle casse dell'Ancona sono arrivati da persone più o meno sconosciute. È inquietante, no?
Sì, inquietante e imbarazzante.
È come se tu tornassi a casa e trovassi sul tavolo della cucina un pacco di 50 milioni di euro. 50.000 euro, ecco, non credo che fai solo salti di gioia, ti chiedi pure chi è entrato in casa tua e ti ha lasciato 50.000 euro e perché te li abbia lasciati, o no, credo.
E comunque sia, fa capire che questa gestione è fatta da persone che appaiono sulla carta
e scompaiono,
magari sono presentabili, e da persone che invece non vogliono comparire perché forse sono impresentabili.
E che normalmente chi ci mette i soldi invece vuole comparire. Vedi Fedeli a San Benedetto che dice: io metto i soldi ma comando io. E questa è la sana regola di qualsiasi...
Ma anche perché se non è un ritorno d'immagine in chiaro, è chiaro che è normale che il ritorno è di altra natura e andiamo su qualcosa che potrebbe non essere così
lento. Ma che è molto chiaro a tutti quanti quale potrebbe
essere.
È normale,
no? Certo. È normale.
Oh, ultimo passaggio, e dopo abbiamo concluso la Via Crucis, il passaggio da Marinelli a Miani, e lì tu c'eri, quindi qualcosa ce la puoi dire. Certo. Allora, innanzitutto, qual era lo stato dei conti della società nel momento in cui Andrea Marinelli ha consegnato la società nelle mani di Davide Miani?
Lo stato dei conti era uno stato a pareggio, anzi con un po' di soldi in banca, con un po' di liquidità, qualche migliaia di euro, ma sostanzialmente in pareggio. C'era un bilancio in perdita che poi Marinelli ha coperto, quindi Andrea ci ha lasciato, diciamo, una società in pareggio, però con una particolarità che dobbiamo però tenere presente: il bilancio di una società è fatto da crediti, debiti e altri beni. La società che ci ha passato Andrea era una società che aveva, mi pare di ricordare, 120.000 euro di capitale sociale, 110-120, e aveva queste caratteristiche. 40.000 di questi 120 sono rappresentati dal marchio, quindi c'era in società il valore del marchio, quello che poi abbiamo comprato, che è un valore, ma voi capite, non sono soldi. Quindi una parte di quei 120.000 euro che ci ha regalato sono il marchio come società, il resto erano dei crediti che l'Ancona Calcio vantava nei confronti di clienti. Allora ci sono crediti da riscuotere per i concerti fatti perché non tutti hanno pagato l'uso del campo, crediti per l'uso del bar perché purtroppo c'è un contenzioso aperto da anni con chi utilizza il bar, crediti nei confronti del comune di Ancona perché c'erano, Marinelli era convinto di dover avere dei soldi dal comune di Ancona.
E questo ce l'ha detto venerdì scorso, ci ha anche spiegato con dovizia di particolari che c'era per quello che ha raccontato Marinelli, c'erano dei soldi, un credito concreto nei confronti del comune.
Benissimo. Peccato che questo credito, che era a bilancio, e confermo che è vero, non è stato mai riconosciuto dal comune, anzi il comune ci ha intimato a non emettere le fatture, perché quelle fatture non erano state emesse, dei crediti erano ancora da emettere. Guarda, non le emettere perché sarebbero fatture che dobbiamo respingere, perché non le accettiamo, perché è un fatturato che manca del presupposto, nel senso che Andrea Marinelli, io non entro nel merito se aveva ragione o torto, ma voleva fatturare al comune delle somme che il comune non riconosce. Per esempio, tante volte ha detto Marinelli che lui voleva, ha speso per il dorico, la pitturazione, tante cose. Ecco, immaginate il rapporto tra un inquilino e il proprietario di una casa e l'inquilino che dice: io siccome ho speso dei soldi per verniciare la casa, per sistemare, per cambiare i mobili, per sistemare le cose, voglio indietro i soldi. Il proprietario potrebbe anche dire: no, non te li do perché io non riconosco quelle spese come spese di mia competenza. Questo era il succo del discorso. C'era un contenzioso ormai pluriennale tra Marinelli che diceva: questi soldi il comune me li deve dare, o meglio, compensiamo con i debiti che ho, perché questo era quello a cui voleva arrivare Marinelli, non avere i soldi del comune ma non pagare i debiti, e il comune di Ancona che diceva: guarda, tu ci devi dare dei soldi, ad esempio per pagare la luce dello stadio dorico che non hai mai pagato, e di contro io non ti riconosco questo credito, e quindi c'era un contenzioso. Allora, era vero che era in salute, o meglio in pareggio, ma poi all'atto pratico, e io ti posso dire una cosa di quando io non c'ero, però ti dico quello che è accaduto, quando poi hanno chiuso l'accordo con il comune e questo credito è stato dovuto cancellarlo dal bilancio perché non era più veritiero, si è creato un buco di 90.000 euro, che non è la fine del mondo, però anche quello ha contribuito un po' al guastabuso. Ora, Andrea Marinelli può legittimamente dire che lui ha lasciato una situazione in cui noi dovevamo avere i soldi dal comune, e quando noi siamo andati a trattare con il comune questi soldi non sono venuti fuori. Io non c'ero quando si è chiuso l'accordo, per me si è chiuso in maniera non congrua, avrei trattato ancora, fossi stato io presente, ma tanto è, si è fatto un accordo, una transazione, da una situazione in cui dovevamo avere 90.000 euro a favore, abbiamo, no, 50.000, 60.000 euro a favore, siamo passati che dobbiamo darne noi 90.
E questo anche in parte dà ragione a Marinelli, però, a quello che ci ha detto sulla gestione.
Un momento. Dà ragione dal suo punto di vista, Fernando, perché io voglio dire, la gestione si fa prendendo in mano la situazione. Se io dico che devo avere 10.000 euro da Fernando Vicini e poi Fernando Vicini non me li dà, io posso continuare a dirlo all'infinito, ma non posso andare sui giornali e dire però Vicini mi dovrà dare 10.000, non me l'ha dati, c'era una causa, c'era un contenzioso. Cioè, il fatto di dire che mi devi dare i soldi non vuol dire che è giusto che li prenda, non so se mi spiego. Non dico che Andrea non ha, nella sua testa non sia convinto di questo, dico che giuridicamente non aveva titolo per chiedere quei soldi, questo che è emerso dal confronto con il comune, e a un certo punto se ne è dovuto prendere atto. Poi si poteva fare una transazione migliore, 10.000 euro in più, 10.000 euro in meno. Vi faccio un esempio per capire dello stato delle cose. Uno dei punti di discussione con il comune di Marinelli era che lui aveva realizzato un bel campetto da calcio a 5 al Dorico, mettendoci i soldi suoi. È vero, il campo a calcio a 5 c'è, solo che il comune non ha potuto, attenzione, non voluto, potuto riconoscere quei soldi che Andrea ha tirato fuori, perché quando è stato fatto il campo non era stata chiesta l'autorizzazione. Quindi era un'opera, chiamiamola, senza autorizzazione del proprietario, quindi il comune non poteva riconoscere giuridicamente un'opera fatta senza suo consenso. Se l'Ancona Calcio avesse chiesto le autorizzazioni necessarie con il consenso del comune, quel campo di calcio doveva essere rimborsato dal comune a Marinelli. Ecco, questa per dirne una dei diversi punti di vista. Allora è chiaro che lato comune vale la legge e carta canta. Lato imprenditore, io ho nel cuore Andrea Marinelli perché ci ha messo tanti soldi in questa avventura, però purtroppo, e lo dico con dispiacere, anche la gestione Marinelli non è stata fatta secondo i crismi giusti, perché alcune situazioni Andrea Marinelli non l'ha potuta far valere nei confronti del comune per mancanza di carta. Siamo arrivati al punto che ci dicevano: abbiamo fatto l'email al comune, ma le email non sono saltate fuori. E io so che c'erano personaggi che gravitavano nell'orbita dell'Ancona che dicevano a Marinelli: guarda che il comune sa tutto perché ho fatto la mail, ma la mail al comune non arrivava. Questo era il quadro su cui abbiamo lavorato. Per cui, per chiudere, per non annoiare i radioascoltatori, c'era una situazione apparentemente in pareggio, ma in realtà un po' squilibrata, ma non mi voglio nascondere dietro un dito, non è quello il problema, perché parliamo di 70-80 mila euro di squilibrio, non è quello che ha fatto fallire il progetto, non è quello. Il progetto non è andato bene perché, oltre a questa piccola debolezza con cui siamo partiti, non è andato bene perché purtroppo avevamo fatto un preventivo realistico, ma che poi doveva essere attuato, e all'atto pratico si è speso di più di quello che si era preventivato, e qui ci sono evidenti errori di gestione. Sono stati fatti contratti più alti di quello che dovevano essere fatti, sono stati presi troppi giocatori rispetto a quelli che dovevamo prendere, ce lo ricordiamo tutti quanti giocatori avevamo in rosa l'anno scorso, quanti giocatori hanno fatto un minutaggio ridicolo, ci sono 4-5
però, giocatori. Però scusami, no? Andrea, perché altrimenti sì, torniamo alle chiacchiere, no? Anche qui sono tutte scelte addebitabili all'attuale amministratore delegato, perché non ho scelto io il, o tu il direttore sportivo, direttore generale che dir si voglia, non ho scelto io il responsabile della gestione sportiva, non ho scelto io l'allenatore, non ho scelto io i giocatori, sono tutte scelte fatte dall'attuale management della società, l'attuale management, non è un altro management, perché gli errori, scusa, perché gli errori sportivi della gestione sportiva in qualsiasi società di calcio che c'è nel mondo professionistico non sono, sono in subordine addebitabili al direttore sportivo, al direttore che viene scelto, al consigliere di area tecnica, ognuno ha poi le posizioni organizzative che decide di secondo come decide di denominarle, ma la scelta è del management, cioè se la Juve, tanto per fare sempre l'esempio di prima, fallisce gli obiettivi stagionali, sì, l'allenatore è responsabile, ma prima di tutto il responsabile è il direttore generale che lo sceglie, quindi io torno alle responsabilità economiche, le abbiamo disegnate prima, e anche gestionali, adesso le stanno emergendo, ma molto chiaramente, di chi gestisce l'Ancona.
Aggiungo però, per onestà intellettuale, perché mi va bene individuare responsabilità, ma voglio avere onestà intellettuale, che sicuramente errori sono fatti da chi gestiva l'Ancona in prima linea, firmava i contratti, che poi coincide con l'attuale amministratore delegato. Però aggiungo con dispiacere, ma con onestà intellettuale, che l'errore è anche di Sosteniamo l'Ancona, che in qualche modo aveva espresso la preferenza per le persone che amministrava.
Certo, ti fa onore, ma questo è sotto gli occhi di tutti, ci arrivavo.
Perché non siamo stati in grado di controllare quello
esatto,
che
esatto.
Il peccato mortale a questo punto, siamo ancora, perché tanto ci porterà alla fine, come giusto che sia, è quello non tanto di aver sbagliato una persona, perché può capitare, ma di non aver controllato quello che stava accadendo in modo puntuale e aver corretto, perché poi quando le cose sono cominciate ad emergere, purtroppo non sono riusciti, perché a un certo punto io non c'ero più, a non solo a sistemare le cose in maniera puntuale, perché era complicato, ma avere l'onestà intellettuale di ammettere che c'erano problemi.
Perfetto. Andrea, questo, se permetti, questa conclusione, ma non voglio sempre fare la parte di quello che dice, l'aveva detto, quando uscivano le paginate su altri giornali di persone, giornalisti entusiasti del progetto dell'Ancona ai suoi tifosi, io ho sempre cercato di far capire che una cosa è fare i tifosi, una cosa è fare anche i soci in consiglio di amministrazione con la funzione di vigilare sull'etica, eccetera, eccetera. Un'altra è gestire una società, un'altra è assumere responsabilità gestionali che postulano il possesso di competenze tecniche, amministrative e giuridiche in capo alle persone che materialmente fanno le scelte che incidono nella vita di qualsiasi società, sia essa sportiva, sia essa a carattere e a fini economici. Questo è il punto. Bisogna avere il coraggio di dirlo. La scelta di base di Sosteniamo l'Ancona è stata sbagliata, quella di accettare, dico io, la scellerata offerta di prendere la gestione dell'Ancona.
Allora, con il senno del poi sicuramente devo arrivare alla tua conclusione. Permettimi di dire una cosa, io ero tra quelli che ci ha creduto all'inizio, quindi voglio spiegare qual era l'utopia. L'utopia era pensare di avere un gruppo di tifosi che doveva essere più largo di quello che siamo stati, che era capace di svolgere più ruoli. Qualcuno avrebbe amministrato, qualcuno avrebbe si sarebbe occupato di altre cose. Altri esempi ci sono, lo so che fa ridere parlare del Barcellona.
Ma dai, dai Andrea, su.
No, aspetta, voglio dire, il fatto che una società non abbia un riferimento, una famiglia o un'azienda, ma abbia una pluralità di soci, può esistere in natura. Vero è che deve essere fatta in modo diverso. Quindi, casomai, la critica, ma l'accetto tutta, è il sogno poteva anche funzionare, non siamo stati capaci di farlo funzionare. Cioè io ammetto di essere stato incapace di realizzare quello che era un sogno, che forse poteva anche funzionare, cioè io contesto sulla tua affermazione, non è impossibile in assoluto, noi non ci siamo riusciti, forse altri potrebbero farcela. Detto questo, il progetto è andato male perché alla fine ci siamo dimostrati meno bravi di quello che pensavamo di essere. Questo bisogna essere umili.
Guarda, il tuo discorso, sempre per essere per restare nella metafora, è come se io decidessi di fare il pilota di un'aeronave nello spazio, ci salgo, mi metto alla guida e poi dico, quando sono nello spazio, però non sono capace. Forse lo dovevo capire prima di salire sull'aerospazio, che sull'aeronave che non ero capace a guidarla.
Però è anche vero che io e te non siamo capaci, ma qualcuno è capace di guidare l'aerospazio. Quindi, come dire, in assoluto qualcuno potrebbe anche essere capace. A noi credo che sia mancato, non sia mancato tantissimo, è mancato il controllo italiano. In questo a me spiace, sai cosa? Che ci sia mancata la collaborazione di altri tifosi o di persone, cioè se noi avessimo avuto persone non del gruppo storico, li sosteniamo, dove eravamo anche amici per certi versi, era difficile fare i controlli, ma nel progetto fossero stati vicino a noi persone, ma anche come te o come altri, che magari sono tifose ma non sono amiche nostre in senso stretto, avremmo avuto il controllo. E ripensando, che ci ho pensato tante volte perché è stata una battaglia mia all'interno, purtroppo persa, io avrei dovuto impegnarmi di più per far arrivare dei controllori esterni. Una critica che ci è stata fatta all'inizio e quale non abbiamo dato peso è: sosteniamo l'Ancona, ha fatto sempre il controllore di Marinelli, la famosa molletta attaccata lì. Chi è la molletta? Ecco, noi avremmo dovuto creare un'altra molletta, magari di persone a noi non amiche. Allora sì che funzionava, c'è mancato questo, che è un grave errore, per carità, non lo sottovaluto. Però è lì, è il controllo che non c'è stato. E mi spiace perché noi eravamo nati per fare il controllo, quindi assolutamente abbiamo fallito la nostra missione. Assolutamente.
Bene.
Allora, siamo...
Credo che abbiamo fatto parecchia
sì,
luce.
Io le faccio solo una domanda a Bieker, perché nella chiacchierata che hai fatto con Ferdinando, tutte e due praticamente ho capito che la puntata di ieri non l'avete sentita. E questo vi dico che dovete andarla a ascoltare, perché avete rifatto l'effetto gambero, siete ritornati su delle cose che ieri invece sono state messe in chiaro proprio da Gilberto Mancini. Quindi una parte in causa importante, quindi do una tirata di orecchie a tutte e due. Comunque...
ero fuori, ero a scena...
Esatto, bisogna che però...
guarda, no, ma io conosco da prima che venisse in trasmissione tutte le argomentazioni di Gilberto Mancini, ma le argomentazioni di Gilberto Mancini valgono fino al momento in cui Marinelli decide di fare l'offerta e la proposta...
Lì. Aspetta,
è lì,
aspetta,
ma
aspetta.
È lì però, sosteniamo ancora, nel momento in cui accetta la proposta di Marinelli, si prende delle responsabilità.
Ma in conferenza stampa in comune, alla presenza di Mancini, la presenza della curva, presenza dell'amministrazione comunale, è stata rivista tutta questa situazione, quindi quella ne abbiamo parlato e non è la versione di Marinelli, mi dispiace, ma non è la versione di Marinelli, perché quando in mezzo c'è la curva che era presente agli incontri precedenti, io credo più comune più curva che a Marinelli da solo, mi spiace, ma io la vedo così, perché tre parti in causa, due dicono la stessa cosa, una va contro. Per me vince la maggioranza. Però quello che io volevo chiedere a Bieker è, sempre con il discorso di Gilberto Mancini, è uscito fuori il famoso piano B, perché è passato un po' sottotono, ma a questo punto sappiamo qual era il piano B. A Gilberto Mancini, allora Marinelli prima ha tentato la vendita dell'Ancona, poi Marcaccio ha contattato Gilberto Mancini chiedendogli di prendere l'Ancona, e questa è una cosa che non sapevamo, è uscita fuori così, di prendere l'Ancona. Il budget era 1.800.000 euro e il progetto di Mancini sarebbe stato grosso modo quello la Calaiò, perché profilo basso, gestire la società per un anno cercando un acquirente e poi darla all'acquirente. Mancini ha tentennato, così ci ha detto proprio ieri, perché la tifoseria ce l'aveva contro, quindi che senso ha? Io mi metto in prima fila quando già sono tutti gli animi sono arroventati contro di me. Quando ha detto sì, perché dopo tre giorni ha detto sì, Marcaccio ha detto con Marinelli abbiamo scelto di darla a Sosteniamo l'Ancona. Quindi a questo punto abbiamo scoperto un tassello così di punti in bianco che è venuto fuori. Cioè,
ma questo nulla toglie a quello che è accaduto dopo, che abbiamo ricostruito.
No, ma quello che è accaduto dopo no. Io quello che dico che non va bene è il discorso dei conteggi che secondo me sono stati chiariti dal Comune, non è la versione di Marinelli, perché allora anche in Comune, nella conferenza stampa, ripeto, sempre di martedì, a presenza della curva, a presenza dei giornalisti, è stato detto che il campo di calcio a 5 che ha costruito Marinelli è dedicato alla memoria del papà, quindi ricordiamoci sempre importante anche sotto questo aspetto. Marinelli lo ha fatto, sì, come dicevamo, senza vera e propria autorizzazione, di magari una leggerezza di chi ha trattato la cosa, però in Comune risulta che Marinelli ha detto lo costruisco ma non avrò nulla a pretendere, quindi poi rinfacciarlo e chiedere i soldi indietro, anche lì c'è qualcosa che non quadra.
Lo so, infatti è uno dei
e questo non è che lo dice Stefano Ferra, ma è stato detto in conferenza stampa dall'assessore.
Comunque,
e dall'ingegnere
Stefano,
presente.
Nessuno,
quindi,
nessuno ha messo la pistola alla tempia di Sosteniamo l'Ancona per convincere ad accettare.
No, quello è grandissimo errore.
Tutti
quello,
i discorsi che abbiamo fatto questa sera sono tutti validi e Andrea ci ha spiegato com'è andata.
Hai perfettamente ragione sulla scelta. Io quello che sto parlando è delle cifre, perché sennò chi ci ascolta in settimana cambiamo... a fine settimana ricambiamo un'altra volta versione. No, la versione rimane quella che abbiamo esposto nel corso della settimana per quello che riguarda il contenzioso tra Marinelli, Sosteniamo l'Ancona, Comune, eccetera. Poco chiara quella transazione che è stata fatta, ma anche ieri siamo tornati sul famoso CTU, che praticamente non era una sentenza, ma era un qualcosa di legale che sarebbe andato avanti nel corso dei tempi. Sicuramente la chiusura è stata fatta forse in maniera frettolosa e come ha detto anche Biecher poteva essere limata meglio. Gilberto ci ha detto che un primo accordo pre-stralcio era stato fatto tra Marinelli e il Comune, si parlava di 40.000 euro che Marinelli avrebbe pagato per chiudere la vertenza, poi a questi 40.000 euro sono stati aggiunti le utenze non pagati.
Io posso anche aggiungere, per capire il quadro, che a un certo punto avevo trovato un accordo con il Comune, quando avevo provato a fare il mediatore, ancora Sosteniamo l'Ancona non c'entrava nulla, e sostanzialmente il Comune era disponibile a fare un pari e patta sostanzialmente senza chiedere soldi se Marinelli avesse fatto dei lavori di sistemazione dello stadio, in particolare l'impermeabilizzazione della tribunetta che causava infiltrazioni agli spogliatoi, quei lavori sarebbero stati riconosciuti dal Comune a sconto del debito dovuto, e quindi Marinelli poteva pareggiare i conti, sostanzialmente forse rimanevano fuori 10-20 mila euro con dei lavori che comunque andavano fatti. Accordo fatto sulla a parole, poi non siamo riusciti a sottoscriverlo perché è stata cambiateria da parte dei Marinelli, e quindi, come dire, tentativi ne abbiamo fatti per chiudere in bellezza l'operazione. Poi dopo, quando ci ha messo la bocca Sosteniamo l'Ancona, siamo ripartiti da capo e siamo arrivati a una situazione che per me non è ottimale, ma comunque alla fine un accordo andava trovato, perché era impossibile mantenere un contenzioso aperto con il Comune sine die. Qualcosa andava sistemato.
Certo, no, assolutamente. Ma poi a questo punto ve lo ricordo anche l'ultima bomba che è uscita fuori in conferenza stampa ieri, ci siamo fatti ripetere da Gilberto Mancini la questione del campo della FIGC che ci è stata venduta e noi l'abbiamo sposata, perché siamo dei coglioni anche noi, tante volte quando ci vengono proposte delle cose crediamo nella buona fede di chi ce le racconta. La questione del campo della FIGC è venuto fuori che dopo la trattativa che c'era stata con Gilberto Mancini, che si era esposto tra altre cose anche con Gabriele Gravina, e quindi ieri ci ha raccontato tutta questa sua questo suo lavoro come presidente dell'Ancona 1905 all'epoca, quindi si è sposto con Gravina, ha parlato addirittura con l'impresa tramite Gravina di chi doveva fare il lavoro per il manto erboso sintetico, e quindi che non avrebbe chiesto la fiduzione per a garanzia dei 250.000 euro di lavori, raggiunto anche questo accordo, trovata addirittura una società sportiva che avrebbe utilizzato il campo dalle 18 di sera in poi e in cambio avrebbe fatto da guardiano alla struttura, quindi a costo zero per l'Ancona, dalla direzione, non da lui. È inutile che ci nascondiamo, Marinelli e Marcaccio, è arrivato lo stop perché il settore giovanile non era importante. Cioè, di cosa poi parliamo? Quando ci arrivano queste cose che noi non sapevamo. Noi abbiamo attaccato a testa bassa chi stava ostacolando e poi abbiamo scoperto, dopo due anni abbondanti, che le verità erano altre.
Ma le verità sono altre, sicuramente la situazione è stata un po' nascosta, oppure comunque ognuno ha le sue verità. Resta il fatto che noi come sosteniamo l'Ancona non avevamo la pistola alla tempia, questo è vero. Abbiamo ritenuto di poter fare una cosa buona, ma anche noi sapevamo che dovevamo passare la mano a qualcun altro, quindi il nostro progetto non era definitivo, anche noi dovevamo essere di passaggio. Però non abbiamo fatto le cose fatte bene, questo sicuramente.
Ah, tra le altre cose, poi chiudiamo, tra le altre cose c'è da ricordare che ci ha detto sempre ieri Gilberto Mancini che nell'atto di vendita a Ranieri, quindi il passaggio di cuore di quote, ha fatto scrivere tre punti sull'atto, ha detto che sono stati riportati, quindi ha fermato il procedimento per farli aggiungere, chiedendo appunto se da parte di Sosteniamo, che era l'organo preposto, erano stati fatti gli opportuni controlli sul signor Ranieri, se era stata prevista una fiduzione, una garanzia da parte sempre del nuovo socio. Il terzo punto, non se lo ricordavo lui, non me lo ricordo neanche io in questo momento. Comunque sempre a gara. Ah, quando sarebbe stata sostituita la fiduzione di Marinelli, il terzo punto che ha fatto inserire nell'atto appunto di passaggio. Quindi forte dubbio già in quel momento anche da parte di uno dei soci, perché al momento Gilberto Mancini era ancora socio dell'Ancona, su questa transazione. Insomma, questo per dire, ognuno ha le sue colpe, Gilberto ha le sue, le ha riconosciute, però insomma di situazioni abbastanza intrecciate qui e vendute in una maniera o nell'altra ci sono state. Noi ci prendiamo
fatti,
le nostre.
Restano i fatti che sono quelli che abbiamo ricostruito questa sera. Tutti i fatti dei vari passaggi societari e restano le responsabilità che credo ormai ognuno sappia attribuire nel passaggio nodale che è quello da Marinelli a Sosteniamo l'Ancona. Ripeto, non è Ancona il posto, ma secondo me da nessuna parte, perché poi parliamo del Barcellona che è tutta un'altra dimensione, ma nel Barcellona però i ruoli chiave sono presidiati da persone, da manager, da professionisti, non da persone che non hanno mai svolto un lavoro, non hanno nessuna competenza manageriale e vengono messi a gestire una società di calcio professionistica che può essere anche l'ultima delle società di calcio professionistiche, ma che in quanto tali ha delle competenze necessarie, perché una SPA, il concetto stesso di SPA comporta una serie di responsabilità gestionali, amministrative e giuridiche di cui bisogna essere consapevoli, altrimenti non si va da nessuna parte, anzi si va a sbattere come ha fatto l'Ancona in meno di due anni.
E su questo non ci sono dubbi. Questo non è una verità, quella che dice Ferdinando, incontrovertibile. Non c'era da una parte la pistola fumante alla tempia di Sosteniamo l'Ancona e soprattutto dopo lì ci sono stati errori su errori.
Errori erano emersi, scusami sì. Vado fino in fondo, ma bisogna ricordarlo. Gli errori sono emersi già in sede di semestrale della prima stagione di gestione, quando ho scritto personalmente che c'erano 250.000 euro di buco a gennaio, sono stato guardato come un appestato, sono passato per essere un disfattista e a mia precisa domanda, lo ricordo, a Siena, nella sala stampa dello stadio di Siena dopo l'ultima giornata di campionato dell'anno scorso, e questo è falso, è dire pubblicamente il falso, ho chiesto, c'era Paolo Papili vicino a me e c'erano tutti i giornalisti presenti, ho chiesto a Miani a quanto ammonta il debito dell'Ancona, lui mi ha risposto 34.000 euro, questo è registrato, questo è un falso, un amministratore delegato che dice il falso in pubblico non può restare amministratore delegato.
E anche questo c'è poco da dire, fa parte di quello che abbiamo detto poi col senno di poi, nei mesi successivi, il coraggio di Sosteniamo l'Ancona e di chi la rappresentava di alzare le mani e dire non ce la facciamo più, siamo con l'acqua alla gola. Questo coraggio dalla società non c'è stato, quindi aver preso per tempo, se Sosteniamo l'Ancona avesse per tempo alzato le mani, probabilmente le cose sarebbero state diverse.
È vero,
però questo
non posso dire nulla perché coincide con il periodo in cui io sono uscito e quindi non posso dire niente, però dall'esterno anch'io mi domandavo perché non c'era questo atteggiamento di umiltà.
Bene, grazie Andrea, ti abbiamo rubato parecchio tempo, però insomma era importante.
Grazie Andrea, veramente
non ti abbiamo
letto, perché la tua presenza è stata utilissima.
Ecco, non ti abbiamo letto i tantissimi messaggi, ma adesso cercheremo di farlo in ogni caso, anche le domande grosso modo erano sempre le stesse.
Ma spero solo di aver portato un po' di chiarezza in una situazione che comunque è di grande amarezza per tutti, però almeno...
Ed è anche molto intricata, secondo me.
Assolutamente.
Però quello che ti invitiamo a fare, Daniele, Andrea, in ogni caso è quello che ha chiesto prima a Ferdinando, di sollecitare, vigilare sulle cordate che si presentano a casa Ancona. Come soci chiedete...
Assolutamente.
Ma io però lo ripeto, mi sto attirando antipatie, però lo ripeto, io se fossi Sosteniamo l'Ancona in quanto socio e quindi legittimato a farlo, farei un bel esposto agli organi preposti e chiederei di accertare quali sono state le vicende societarie che hanno portato l'Ancona sull'orlo del fallimento, cioè a questo debito. E credo che questo, un'indagine seria, la meriterebbe la vicenda dell'Ancona.
Valuteremo il da parte. Un saluto a tutti.
Ciao, ciao Andrea, ciao, grazie. Andrea. Ringraziamo ciao. Andrea Biecker, presidente di Sosteniamo l'Ancona. Siamo in debito appena di un'ora della pubblicità che doveva andare al centro. Pubblicità, poi di nuovo assieme.
Tutto bianco rosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna! Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna!
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Franz, risolvo problemi, sdereno i parassiti e vecefago pure lo sconto.
Tutto questo da Franz Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci di nuovo assieme, ultima parte dove andiamo a cercare di leggere i vostri pensieri che sono arrivati, come sempre, copiosi, perché... noi ci dispiace oltretutto, avevamo un altro ospite importante questa sera che recupereremo quanto prima, Nando, tanto è
sì,
importante.
Sì, sì. Volevamo semplicemente, diciamolo rapidamente, volevamo onorare la scomparsa di Guglielmo Moretti, che è giornalista, nostro collega, che per tanti anni vocerai co-inventore di tutto il calcio minuto per minuto, e quindi avevamo Giancarlo Trapanese, recupereremo sicuramente.
Ecco, importante era averlo sulle nostre frequenze. Quindi
purtroppo,
ecco,
insomma, l'argomento era caldo, ha preso tutto lo spazio, anche oltre. Ci scusiamo anche con Serenella, che
ha chiesto di essere chiamata.
Ci impegniamo a chiamarla in una prossima occasione. Serenella, un abbraccio. Serenella del bar, che è stato citato il contesto col bar. Probabilmente
in causa, sì.
Serenella avrebbe voluto chiarire, le daremo questa possibilità. Scusaci, ma il tempo è finito, purtroppo.
Velocemente qualche messaggio qua e là. Bieker, ma vediamo se ce la faccio a leggerlo da qua.
Bieker, ma se c'è qualche interesse e non vi avvertono come la statuto, che succede? Potete fare qualcosa?
E questo vedremo che cosa succederà, perché l'abbiamo richiesto anche noi ancora una volta. Sosteniamo l'Ancona, che deve essere parte in causa.
Ricordiamo intanto che domani dovrebbe esserci famoso incontro che è stato slittato da martedì. Mercoledì
a sabato,
a domani, appunto, teoricamente.
Di cui però sosteniamo non sa niente.
Esatto.
E come socio dovrebbe informato di trattative in corso.
Però non mi stupirei.
Però sappiamo che l'ultima assemblea dei soci praticamente era presente solo il rappresentante di Sosteniamo.
Quindi
ancora.
Non mi stupisco se non fossero stati avvertiti. Poi Gianni Red Bull, una domanda a Bieker: ma uno che è stato condannato per calcio scommesse può continuare stando nell'ombra ad occuparsi tramite prestanomi di qualche società calcistica?
Teoricamente no, però accade.
In Italia
non è il primo caso e non sarà nemmeno l'ultimo.
Va bene, ci abbiamo veramente casi illustri.
Poi Dorico: scusa, ma se Leone e Mastropietro non hanno preso le quote, a chi appartiene il 98% dell'Ancona?
L'ha spiegato Bieger prima, cioè in realtà loro sono diventati soci aggiungendo, conferendo dei soldi in società, che poi abbiamo capito che non sono loro, è tutta una questione intricata. Quindi di fatto loro potrebbero decadere se entro il 31 maggio, no, se entro il 30 31 maggio, esatto,
non ottemperano
al versamento.
Allora, in sintesi, velocemente, il capitale sociale è di 100 euro, diviso tra Ferdinando Vicini, Cristian Camilletti e Stefano Ferrac. Ognuno di noi ha una sua quota. C'è una perdita, non d'acqua, ma monetaria, la società va sotto, viene utilizzato tutto il capitale sociale per tappare questa perdita, quindi il pagamento, non so, di fornitori. Quindi il capitale sociale si azzera. A quel punto bisogna di corsa ricostituire il capitale sociale. Stefano Fera, Ferdinando Vicini e Cristian Camilletti però non c'hanno i soldi. Allora a questo punto busta alla porta altro due o tre imprenditori che dicono: vale, il capitale sociale ce lo metto io, e a quel punto diventano automaticamente i proprietari della società. Questo è
salvo poi
società.
Non metterli, o metterli solo in parte, per ecco, cui quindi, se non li metteranno entro il 31 maggio, questo ci ha detto Biagra, decadono
perché non hanno messo le loro quote, quindi sono le stesse identiche situazioni che
non
c'era,
non saranno
prima.
Più titolari delle azioni
e quindi si apre a quel punto, cioè rimane solamente un socio al momento.
L'ha spiegato bene.
E basta che poi sosteniamo, e farebbe veramente ridere.
Poi quest'altro amico scrive: ognuno dice la sua, un contraddittorio con più persone non si può organizzare, e questo già più di una volta.
Sì. Ma noi abbiamo provato, nel senso che abbiamo portato venerdì scorso Andrea Marinelli, abbiamo portato ieri Gilberto Mancini, abbiamo portato oggi Biecar, quindi sosteniamolo ancora, quindi abbiamo portato a questi microfoni tutti i protagonisti delle vicende societarie degli ultimi due anni, cercando di far luce su quello che è accaduto.
Io personalmente spererei veramente di non tornare più di tanto sul passato, perché in questo momento incombe un problema molto grosso.
Però Stefano, il passato è quello che determina il futuro.
Questo senz'altro, ma in questo momento abbiamo un grosso problema sul futuro.
Certo, però è il nostro passato che ci ha portato a questo. Perché è importante chiarirlo? Perché chi viene vuole capire, chi si affaccia sull'uscio dell'Ancona, casomai avesse veramente intenzione di comprarla, vuole capire quello che c'è dietro.
Ma l'importante è che faccia tabula rasa. pulizia totale.
Per fare tabula rasa deve ripianare i debiti, e uno si chiede che debiti sono, perché un debito può essere anche una scatola cinese e nascondere altro dentro.
Sappiamo di situazioni, appunto, che poi si è scoperto dopo un po' la volta. Max,
Vitiello fa bene ad allenarsi, deve recuperare e spero che possa far parte dell'Ancona del futuro, e così non sarà perché i contratti vanno a cadere. Baritti deve allenarsi perché ancora deve trovare la condizione migliore, così troverà una squadra il prossimo anno. Poi, messaggio lunghissimo di Claudio 66. Vicini ha perfettamente ragione sugli errori di Sosteniamo. Ma vi faccio un esempio: se io, Marinelli e Marcaccio scavo una bella fossa pericolosissima e la copro in modo che non si veda, e poi chiamo qualcuno ignaro del pericolo, Sosteniamo l'Ancona, e gli dico di passare in quel punto, e questo si fa molto male, lo sfacello che è successo nell'Ancona dell'ultimo anno. Perché prendersela quasi esclusivamente con l'ignaro passante che si è fidato di me, e non consideriamo che il vero bastato sono stato io a caricare la trappola? Rifletteteci.
Perché se anche ci fosse la buona fede di quello che non ha visto la trappola, dopo qualche mese la trappola era evidente, se vogliamo parlare di trappola, e si doveva intervenire. Era chiaro, era abbastanza chiaro, credo, no?
E l'abbiamo detto prima, dovevano alzare le mani.
Poi Gianluca: ho letto le dichiarazioni di Bondi e Caccioli, li condivido entrambi. Con questa evidente situazione debitoria non so quale futuro ci sarà per il calcio dorico, peggio di così. Biecar: qui la situazione ogni giorno che passa si fa sempre più intricata, Sosteniamo quale ruolo svolgerà per cercare di risolvere tale situazione? Un saluto Gianluca. Poi andiamo avanti. Altro messaggio:
non hanno fatto niente di illegale, non sono perseguibili. Si riferisce ai fantomatici.
Sì, esatto. A questo, allora,
qualcuno si auspica che non versino in maniera tale che sono esclusi.
Sì,
sempre
della liquidazione. Sì. Poi si parlava. Infatti, sì. C'era. Ha detto che il pericolo ci potrebbe essere, perché fondamentalmente, se non versano, sarebbero tagliati matematicamente fuori entro il 30 maggio.
31 maggio,
sì, ha detto, sì, quindi entro il 31, primi di giugno, insomma, si sa qual è la verità su questa società. Poi, quindi speriamo di, che non versino niente, appunto.
Sì, ricordiamo che ci sono due pensieri, no, in questo momento che regnano. Uno, quello che non vede l'ora che tutti spariscano e quindi che l'Ancona vada a consegnare i libri contabili in tribunale. L'altro pensiero è quello che, se non c'è nulla dall'altra parte, lasciamo lavorare in questo momento Miani per cedere l'Ancona a qualcuno e tentare l'iscrizione.
E ricordiamo sempre che nella prima ipotesi chi vuole i libri contabili in tribunale comunque deve esserci già qualcuno dietro pronto a prendersela l'Ancona.
Il problema è
che non c'è.
Che non c'è. Quindi esatto. Chi è che dice basta con questa Ancona, via i libri contabili in tribunale e si accontenta di quello, però...
Ecco, sarebbe una soluzione perché sicuramente bella, che... però non c'è.
La versione sarebbe che qualcuno c'è e si farà vivo solo quando l'Ancona consegnerà i libri contabili in tribunale. A me sembra una stronzata, però...
Non è così, diciamo che non è così, ecco. Poi Piero da Pescara, adesso è chiaro, non verseranno e la società è da considerarsi fallita. Stiamo a vedere, siamo in attesa.
Vorrebbe dire che ci rimettono però quel poco che hanno messo.
Certo.
Siccome che si parla sempre di buona uscita, sembrerebbe un po' assurdo, no? Che non versano niente e poi dopo pretendono la buona uscita.
Poi, finché persisterà questa società con i rispettivi soci, da parte mia non esisterà più appoggio, ma credo che questa cosa sia palesata dalla miglior parte della tifoseria e non solo. E allora chiedo, ma con che faccia rimangono in sella? Con quale futuro? Ma soprattutto con quale rispetto verso questa città, tifoseria, eccetera? Io prenderei, se fossi loro, in unica strada, ma non posso indirizzarli perché potrebbero prendersela, dovrebbero prenderla da soli. Questa è una domanda che insomma anche io mi pongo.
È una domanda secondo me mal posta, nel senso, non me ne voglia l'ascoltatore. Il problema qui forse non si capisce bene, e noi dovremmo chiarirlo però. Il problema non è Leone e Mastro Pietro, perché ripeto, Mastro Pietro è uscito di fatto dall'Ancona. Leone sta trattando per modo di dire l'acquisizione di azioni che non esistono, che non ci sono, che è aria fritta perché non ci sono i soldi. Quindi tutto, secondo me, scusatemi, ma gira intorno alla figura, l'abbiamo detto prima, dell'amministratore delegato, che al 31 maggio, lo ha detto Biegar, sarà dopo costretto a convocare un consiglio di amministrazione nel quale si tireranno le somme. Sosteniamo l'Ancona il 2% e ci dovrà essere, e quindi un'assemblea dei soci, e sosteniamo l'Ancona è socio, quindi è socio. Ci dovrà essere, e i nodi verranno al pettine e vedremo chi sono i proprietari, come diceva l'altro nostro ascoltatore che ha scritto, vedremo chi sono i proprietari dell'altro 98%, se esistono dei proprietari dell'altro 98%, perché per esserlo dovranno versare quello che si sono impegnati a fare.
Esatto.
E tra cui c'è questo travaso di quote tra uno e l'altro.
Questa fa abbastanza sorridere.
Però quello che, Nando, che lascia un po' in dubbio, poi andiamo con l'ultimo messaggio perché mi pare giusto, quello di Claudio Marconi, quello che lascia un po' il dubbio è il fatto che realmente, anche se poche gocce, ma si stiano pagando i fornitori. E questa è un'altra di quelle mosse che ci lascia spiazzati.
Ma che diciamo, è la dimostrazione di quello che diceva Biaca, che i soldi che ci sono in questa società o che arrivano da, in maniera occulta, da persone che non si conoscono, che non rivelano la propria identità. Addirittura abbiamo avuto l'assurdo di sponsor che avrebbero sottoscritto dei contratti di sponsorizzazione ma che non vogliono apparire. Tu lo fai di mestiere, Stefano, ma io credo che quando uno viene da te per una sponsorizzazione, la prima cosa che ti chiede è di avere tanto spazio, o sbaglio?
Assolutamente.
Tu hai avuto mai sponsor che sono venuti per sovvenzionare la radio con una sponsorizzazione dicendoti però non mi nominare?
Assolutamente, non farmi lo spot. No, purtroppo no, non abbiamo avuto questo appunto. Piacere, sarebbe stato uno sponsor appunto. Molto gradito. Ma veramente assurdo, però... Questo è andato.
Vedremo magari un giorno la maglietta dell'Ancona con
un buco.
Il logo al posto del logo dello sponsor anonimo,
anonimo.
Società anonima. Scusate, perché alleggeriamo anche se io non ho nessuna voglia di ridere su questa vicenda dell'Ancona che mi addolora fortemente, perché poi al di là dell'aspetto professionale insomma siamo tutti anche coinvolti emotivamente.
Certo.
Max che dice affonderemo con la parcella di Prioreschi. Perché arriva questo pensiero di Max? Non certo con la parcella di Pioreschi rivolta all'Ancona, ma perché sempre fra le notizie che circolano sotto banco si è parlato di professionisti che erano intenzionati o sono intenzionati a portare i libri contabili
commercialisti, diciamo, ecco.
Io non volevo dire perché dopo il cerchio si stringe, ma comunque intenzionati ad dire appunto con la richiesta di fallimento, perché avanzerebbero tanti soldini.
E lì capiremo, perché se parte l'istanza di fallimento avremo capito che punto non ce la fanno a pagare i debiti.
Si chiude tutto. Allora, dicevo che chiudevamo con il messaggio di Claudio Marconi. Vai.
Sì, Claudio Marconi, che saluto, ti scrive: Nando, tanti auguri. Come vedi il colpo Olympiacos sul CSKA? Parla della Final Four di Eurolega.
Mi riporta al basket, Claudio, con il quale condividiamo questa passione, anche un lavoro, e le Final Four di Eurolega sono veramente uno spettacolo. Io non tifo per nessuna delle quattro squadre, per cui mi aspetto soltanto di divertirmi, Claudio. Non ho favoriti qui, anche se penso che tu invece tifi per il Real Madrid.
CSKA favoritissimo, però credo
CSKA
campione
sì, perciò lui parla dell'Olympiacos. Sì
campione, vero? Ha vinto l'ultima o le ultime due?
In realtà Zesca,
il Zesca Mosca, esatto, esattamente.
Vedo che ha scritto un esatto, non ce lo fa vedere la macchina, ma comunque l'ho letto sotto il vostro
cioè, perché Claudio ti fa per il Real Madrid.
Ecco, tanto per dirlo, no? Ecco, intorno, sì. Eccolo qua.
Si ha perso, ecco. E quindi però secondo me crescono, per gli sportivi che amano il basket, crescono le possibilità del Real Madrid.
Ce l'abbiamo fatta, siamo andati cortissimi anche questa sera, grazie e tanti auguri, ovviamente lo rinnoviamo ancora una volta al nostro Ferdinando Vicini.
Grazie. Grazie ai nostri ascoltatori, che oggi sono stati veramente tantissimi, questo ci fa anche piacere, perché vuol dire che perlomeno gli argomenti che trattiamo, gli ospiti che portiamo sono volti a chiarire la dolorosa vicenda dell'Ancona, e questo perlomeno cerchiamo di fare un servizio a tutti quelli che amano l'Ancona.
Prossima settimana andremo a indagare sulla linea di Dorico, che chiedeva appunto delle cordate, perché ricordiamo appunto appuntamento teoricamente domani con una cordata, ma se così non fosse, o in ogni caso non si chiuderebbe, da lunedì andremo a sondare sulla cordata dei romani, della famosa Lady Oscar, Schiavoni, Gnocchini, chi più ne ha più ne metta, mettete tutte le corde che volete, stendiamo i panni e vediamo che
cordata
succede.
Cordata Lady Oscar, ricordiamo che ottici, anche quella si è fatta un po' sotto.
Restauratori, ottici, gioiellieri,
tutti vogliono l'Ancona, nessuno se la piglia,
sì.
Di tutto di più. Bene, domani 13:10 la replica e vi diamo appuntamento a lunedì.
Buona serata,
saluto.
Punto Biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30. Ancona!